società. E adesso si è trasformata, se tu fa quei conti, prima ci abitavano gli operai delle fabbriche, adesso ci abitano persone completamente diverse. Però per loro è sempre stata una cosa normale che si mette conti sulla testa. Oggi noi facciamo tutta la serie di discorsi, e di questo ne parleremo, che ti dimenticano il passato. Adesso ho sentito quello che ha detto il professore su certi errori fatti da Condotte, ma Condotte era una grande società che lavorava con i criteri dell'epoca. Questo ponte era un appalto concorso, forse voi non sapete cos'è. Appalto concorso è un progetto presentato dall'impresa che ti dice cosa farà, come lo farà, quanto costerà. E quindi deve fare un qualcosa che vince per originalità, ma anche per costo. Quindi, diciamo, certe regole che sono nate dopo sulla durabilità sono regole che all'epoca non c'erano. Stiamo parlando degli anni 60, si stava costruendo l'Italia, quindi praticamente questo ponte, tra l'altro nato con l'ANAS come appalto concorso, è stato poi dato ad Autostrade quando Autostrade era di lì. Quindi c'è dietro tutta una storia che spiega anche molte cose che oggi vengono guardate con un'ottica che è completamente sbagliata, perché possiamo pensare, no, che il ponte Fabricio abbia un sistema di controllo laser sulla stabilità degli archi. Non credo che Fabricio avesse questo tipo di idea all'epoca, no? Quindi non possiamo riferire la nostra storia di oggi a quello che è stato fatto ieri. Però possiamo operare con la terotecnologia. Cioè, oggi voi, diciamo, dovreste capire, il professore vi ha fatto vedere qualcosa su come riparare questo ponte. Però non è completamente terotecnologico, mi chiedo scusa a Lenci, perché il terotecnologo deve fare una serie di cose, ma non tutte. Allora, cominciamo col parlare del fatto che il problema ha degli aspetti tecnici, ma anche una serie di aspetti, perché io parlo, cioè il mio intervento è a favore della non demolizione del ponte. Poi alla fine del discorso dovreste capire perché sostengo questa tesi. Il fatto della non demolizione apre dei problemi molto più ampi, perché se si demolisce il ponte Morandi, allora tutti i ponti che costituiscono la nostra struttura di mobilità su gomma o anche su ferrovia sarebbero da demolire, perché in pratica questo ponte non sta peggio di tanti altri. E quindi questo discorso che c'è di tipo terroristico sul fatto che i ponti crollino è un qualcosa di sbagliato. Quindi se lo demolisco accetto l'idea che sia da demolire. È un'accusa infondata, destabilizzante, perché coinvolge la rete dell'autostrada, c'ha 4.000 ponti grandi, la rete ANAS ce n'ha 16.000. Ma se andiamo a contare tutti i ponti che ci sono, parliamo di migliaia e migliaia di ponti, dei quali la maggior parte sono in celle fermate. Quindi sono stati costruiti tra gli anni 50 e gli anni 70, 80, quindi abbiamo un qualcosa di molto grosso, no? E poi l'Italia è un paese che vive di traffico, ormai, non quando è stato fatto il ponte, ma oggi come oggi le merci si muovono su strada anche per essere prodotte, oltre che per essere diffuse. Quindi il modo di lavorare si fa dal suo spostamento delle merci, e se si bloccano questi spostamenti, si hanno dei danni. Per esempio, tornando al ponte Morandi, si parla di 442 milioni di danni che già ha avuto il porto di Genova sul fatto che non riesce a spostare i container nel modo come faceva prima. Ma c'è anche il discorso del turismo: il turismo è una delle nostre industrie e il movimento è alla base del turismo. E quindi questo tentativo di destabilizzare le infrastrutture è quasi di tipo politico. Siamo in un periodo di ritorno a quella che io chiamo iconoclastia, che forse voi non avete mai sentito parlare. È una forma culturale dei periodi di crisi, cioè si prende un qualcosa come modello per considerarlo da combattere, da distruggere. Quindi è una forma, diciamo, che prima è latente, è subdola, ma poi diventa palese, come sta avvenendo adesso. La distruzione è sempre sbagliata, cioè vorrei convincervi. Quella totale è poi assurda e masochista. Cioè, stiamo parlando del ponte Morandi come archetipo, come simbolo di questo tipo di approccio. Che cos'è l'iconoclastia? Cioè, è un fenomeno ricorrente nei periodi di crisi. Nasce abitanzio, cioè in un'epoca in cui cancellavano le immagini dei santi e degli dei perché erano in concorrenza con l'Islam nascente. Stiamo parlando dell'Ottocento, l'Islam è del 660, e praticamente si facevano concorrenza, no? Poi però, diciamo, poi hanno smesso gli occidentali di fare iconoclastia di immagini, da iconoclastia viene da icona, cioè figura. Rinasce periodicamente, per esempio, un periodo poco noto è quello di Napoleone, che quando distrusse, cioè eliminò la Repubblica Veneta, aveva ordinato che fossero cancellati i leoni di Venezia, i leoni di San Marco, oppure il fascismo. Voi sapete che alla caduta del fascismo, a quell'epoca tolsero solo i simboli, cioè distrussero i fasci, perlomeno gli edifici li lasciarono. Però recentemente, con la caduta del comunismo, distrussero le statue di Lenin, con la caduta di Saddam Hussein, le statue di Saddam, poi adesso ci abbiamo i talebani che distruggono i segni della religione antica, o quelli di Palmira. Effettivamente. Arrivo a Cristoforo, ci arrivo veramente. Perché anche quello è un esempio tipico della, non voglio usare parole forti, ma della stupidità attuale nella valutazione delle cose. Allora, oggi c'è il discorso della decrescita felice. Abbattiamo il simbolo del modello di crescita e di sviluppo tecnologico. La mobilità facile. Praticamente, noi negli ultimi anni abbiamo abbattuto centinaia di punti con l'esplosivo. Cioè, praticamente, questi sono punti della Sera del Lorenzo, dove praticamente i punti sono stati rifatti vicini, più o meno uguali, però quello vecchio è stato demolito. Cioè, si è preferito demolire il vecchio piuttosto che ripararlo e adeguarlo secondo i principi della tecnologia. I ponti nuovi, per esempio, sono stati rifatti, la maggior parte sono in acciaio calcestruzzo. Cioè, tranne in acciaio, solette il calcestruzzo, questi sono i ponti nuovi che hanno sostituito quelli vecchi. E sono, guardate, i punti di acciaio corten. Voi sapete cos'è l'acciaio corten? Praticamente l'acciaio corten si dice che sia autoprotetto dalla sua origine. Questo discorso non è vero, cioè è autoprotetto per un certo tempo. Questa è terotecnologia, cioè praticamente la terotecnologia non studia solo le strutture e il modo di calcolarle, ma anche i materiali che le compongono e il loro modo di invecchiare. Perché praticamente come invecchiavano loro, invecchiano pure i materiali, per una serie di motivi. Comunque queste nuove strutture non è detto che siano più durevoli di quelle vecchie. Però sono state fatte rapidamente e in sostituzione di queste, in omaggio al concetto che demolire è bello. La durabilità non è risolta la risposta a questa domanda. Però c'è un pensiero popolare che dice, meglio nuovo che rattoppare, no? Cioè, sai, preferisco buttare tutto e farlo nuovo. Però è fuorviante per i ponti questo fatto. Perché i ponti esistenti possono essere rinnovati con le conoscenze e i materiali di oggi. Quindi voi vedrete, nell'ambito di quello che io ho fatto insieme a molte altre persone per riparare la pila 11 del Ponte Morandi, è un classico esempio di, questo assunto. Cioè praticamente Morandi ha lavorato negli anni 60. Gli acciai armonici degli anni 60 erano di un certo tipo. Oggi sono completamente diversi. Le idee sugli stralli degli anni 60 erano di un certo tipo. C'è da dire come battuta che il primo che ha studiato gli stralli è un certo Galileo Galilei, cioè in un trattato sulle corde pesanti del 1620. Cioè quindi gli stralli vengono da lontano come concetto. E Morandi è stato un grande interprete di questo concetto e ha aperto la strada a tutti i Calatrava che sono venuti dopo. Perché se non c'era quello di Morandi non ci sarebbero stati degli altri. Quindi usare oggi i materiali che ieri non c'erano è la tecnologia, una parte. Quindi il concetto è meglio rinnovato che nuovo. Questo per esempio è un punto rinnovato con i criteri della tecnologia. Tutte quelle cose che avete visto in televisione in modo, diciamo, eclatante e anche se vogliamo un po' spettacolare, sono tutte sbagliate perché parleremo della carbonatazione di copriferro che sono una malattia, io la definisco una malattia della pelle che può andare dal foruncolo all'acne e oppure anche all'epitelioma oppure un tumore maligno, però è chiaro che è una malattia della pelle e quindi si deve sapere come si affronta o se è il caso di farlo. Nel caso del Ponte Morandi questi concetti non
valgono semplicemente, sono assolutamente incrementali. Incrementali da un fatto fondamentale. Il ponte Morandi è l'unica via di collegamento ad alta velocità e grande capacità tra est e ovest della Liguria, cioè dell'Italia ma del nord-ovest. Praticamente collega una città che è lunga 26 km, per cui la gente che vive a Nervi va a lavorare all'aeroporto passando sul ponte. Andava. Questa, diciamo, difficoltà urbanistica del ponte Morandi è stata affrontata più volte negli anni, ma è sempre stata messa in secondo piano. Io stesso nel 1994 ho dovuto chiudere i cantieri che erano già aperti per fare la bretella volte di Rivarolo che avrebbe raddoppiato il ponte Morandi. La decisione politica di allora fu di non farla, per motivi ambientalistici, diciamo, che non voglio ricordare perché altrimenti ci facciamo la risata, per salvare i campi di basilico a foglia piccola del basilico estero rispetto alla teoria, dove finivano i piloni dei ponti. Quindi quella cosa fu interrotta e il ponte Morandi rimase l'unico collegamento. È largo 18 metri, era stato previsto per una strada superstrada e non per un'autostrada, ed era arrivato a capacità di 30.000 veicoli al giorno. Quindi era un qualcosa che stava lavorando al di là delle sue capacità. Per questo motivo è stato controllato per anni e anni in modo accuratissimo. Se non fosse stato così controllato, il Ministero MIT nel giro di un mese non avrebbe potuto produrre 200 pagine di misure su quel ponte se non le avesse fatte qualcuno prima. Alcune delle quali le ho fatte io, per esempio. Quindi è il ponte più controllato d'Italia, forse anche del mondo, in termini di quantità di dati di misure. Quindi volevo dire che bisogna stare attenti nel dire le cose. Se noi adesso lo demoliamo e lo ricostruiamo, ci metteremo molto più di quello che promettono, poi ve lo dimostrerò, ma oltretutto alla fine avremo cosa? Avremo la stessa cosa che avevamo il 14 agosto del 2018, cioè una cosa insufficiente. Se invece mantenessimo questo ponte rapidamente, potremmo con i soldi della ricostruzione farne un altro, finalmente un altro. Vabbè, poi dopo vedremo. Perché nel corso degli anni la stessa città di Genova si è data la zappa sui piedi, come si dice, perché prima non ha voluto la pretellina, la grondina, e adesso vorrebbe fare la grondona che è un doppio palo. Sono 62 km sotto le montagne, in pratica. Quindi, cioè, mentre quello la TAD va in Francia, questo va in Francia però molto più in basso. Andiamo avanti. No? Quindi salvare il Polcevera è un fatto vitale per il paese. Peccato che non lo capiscono quelli del ministero. Perché? Perché tutti proseguono una linea di pensiero e i media non parlano di questo fatto perché c'è una damnatio memoria. Cioè praticamente appena è crollato si è andato a cercare il colpevole come se fosse una persona. Cioè il modo di fare che abbiamo ultimamente per tutte le cose. Si cerca sempre il colpevole, mentre invece in genere i colpevoli sono più di uno. Tra l'altro sono anche colpevoli gli stessi che ce l'hanno col colpevole e non se ne rendono conto. Allora, non cercano delle ragioni per spiegare il fenomeno. Invece gli ingegneri, e l'intero tecnologico in particolare, devono capire perché è successa una cosa o perché sta per succedere. Perché praticamente, facendo un paragone con la medicina, gli ingegneri sono i gerontologi della situazione, cioè dei medici specializzati nello studiare le persone anziane. Prima non c'erano ovviamente, ma perché non c'erano gli anziani? Adesso ce ne sono tanti e quindi ci sono i medici. Oggi noi abbiamo più ponti vecchi che ponti nuovi, quindi ci vogliono perché lo tecnologi. L'idea di mantenere il ponte, di salvarlo, dovrebbe vincere perché? Ma perché dà il tempo minimo di ripresa. Cioè noi potremmo sì farcela in un anno, due anni, però se utilizziamo quello che succede. Perché dobbiamo ricordare che il professore Lenci lo ha fatto in modo molto chiaro, che è crollato un pezzetto di questo ponte. Questo ponte è lungo 1,123 km, quindi sta a crollare 250 metri. Ma lui parlava di assicurazione. Quindi il tempo minimo è quello che ci vuole, perché ogni giorno che passa il porto non solo perde soldi, ma perde incredibilità. Non ci andranno più le merci in quel porto. Per farlo tornare al funzionamento che aveva ci vorranno decenni. Allora, la damnatio memoriae non è sempre giusta in partenza. Il pensiero che mi ha fatto fare il gruppo è proprio questo. Ecco, questa è l'immagine del ponte. Questo è il pezzo che è crollato. è crollato come sono, perché sono crollate le campate portate, avete capito, ve l'ha fatto vedere il professore cosa sono, c'era il sistema che aveva usato Morandi che riuscì a fare più di 200 metri di luce con cemento armato per compresso, poco armato, cioè questo fatto che era poco armato è diventato una colpa, invece era una botta di genio, adesso vi farò capire perché, perché siamo sempre negli anni 60, ricordatevi. Dopodiché, questa parte qui, che è la pila 11, dove siamo intervenuti nel 93, e vedrete, vedrete come, è in perfetta condizione. Questa parte, vedrete, è come un ponte strallato moderno. Poi c'è questa parte di qua, che non ha strati. Questo è un tratto di 600 metri, strati appoggiati. Quindi, cosa c'ha questo che non va? Cioè, se non va questo, non va tutto il resto della rete italiana. Dopodiché c'è la pila 10. Ora, voi scoprirete che era in atto un, o lo sapete già, un appalto per sanare la pila 9 e la pila 10 con dei criteri, forse in ritardo ovviamente, ma comunque di mantenimento nel tempo della struttura. Per il ponte nuovo c'è da fare la demolizione, e demolire una pila alta 90 metri, addirittura due, una delle quali in perfette condizioni, è alta 90 metri, quindi come un palazzo di 30 piani, non è facile. Avete visto quanto ci hanno messo per demolire la pila numero 9, quel pezzo che era rimasto sotto, quello che sostiene la parte centrale. E poi c'è il tempo di costruzione che, avendo visto i progetti che sono stati detti, la maggior parte dei quali hanno da rifare le fondazioni. Allora, la fondazione della pila 9 ha dei cavi da un metro e mezzo di diametro, fondi 48 metri. Quindi non è che sono scherzi, sono fondazioni vere. Quindi l'albero del procedere non è una cosa. Senza contare che siano le fabbriche, bisogna chiuderle tutte, no? Quindi, io dico tre anni, ma ci lavoreranno molto di più, perché abbiamo visto anche con quale celerità la nostra struttura pubblica si sta muovendo per... Quando abbiamo riparato nel 1993, la celerità è stata immediata, cioè l'intervento è partito 15 giorni dopo la scoperta. Avete capito cosa voglio dire? Il mondo è completamente cambiato. Oggi per fare qualsiasi cosa ci vogliono anni di chiacchiere prima di operare. I rallentamenti e le formalità, detto in modo elegante, che certe volte non sono eleganti. Diciamo che il ponte esistente si può riutilizzare in sicurezza. Io non dico che ci deve restare la dannazione dei mobili. Dobbiamo convincerli, dopo averlo riparato, che quello è il meglio di come era quando è stato aperto. Tutto può essere reso durevole, i concetti sono tre, poi ve li chiederò, resistente, durevole e robusto. Cioè ogni ponte deve essere fatto da questi tre concetti. Cioè deve resistere ai carichi, deve durare nel tempo e deve permettere la salvezza di chi ci sta sopra qualora stia crollando. Questo è il concetto di robustezza, che vedremo è presente nei ponti crollati moderni. Tutti questi criteri, tutte queste tecniche, non è che sono da scoprire, sono definite, normalizzate, hanno il loro prezzo, hanno i loro materiali. È il lavoro di Zero Tecnologia che, diciamo, è stato fatto da me insieme a tante altre persone. Io per 35 anni ho fatto la manutenzione della rete autostradale, la principale, di 3.000 km di autostrade S.p.A. Dopodiché sono stato alcuni anni all'ANAS, dove alcune cose sono state fatte. Quindi queste cose esistono tutte. Vediamo. Allora, la damnatio memoria. Cioè, parliamo un secondo di questo, ve l'ho già anticipato, ma però mi dà l'esito di dirlo proprio quello che ho detto Renzi prima, no? Sono reazioni legate a aspetti emozionali dell'avvenimento, giudizi anche affrettati e superficiali. Qualcuno disse che una volta riaperta la galleria del Monte Bianco, dove erano morte alcune persone perché aveva preso fuoco un tir pieno di burro, con temperature mostruose, nessuno avrebbe più fatto il ponte. So benissimo che dopo alcuni giorni che era riaperto, tutti l'hanno fatto perché l'emozione ce l'ha chi non lo usa. Chi lo usa non ce l'ha l'emozione. Perché ne valuta la validità, no? Ma poi molte informazioni sull'inadeguatezza dell'opera sono basate sulle conoscenze e i metodi di calcolo di oggi. Quelli che oggi dicono che è sbagliato, lo fanno perché hanno gli elementi finiti, i modelli matematici, tutta una serie di aiuti. Morandi c'era il regolo calcolatore, avete capito cosa c'era? Quella specie di pezzetto di plastica in cui si facevano i conti. Qui dentro, io quando sono uscito da qui, usavo il regolo, non c'erano nemmeno le Texas Instruments, quelle che facevano i calcoli rapidi, quindi se dovevamo fare un logaritmo dovevamo usare le mantisse, le tavole e tutto il resto. Quindi oggi dire che è sbagliato perché io ho un modello che in 30 secondi mi fa uscire un risultato, diciamo che è un pochino azzardato. Siccome è una questione di Genova, ho ricordato il fatto che il nostro Colombo è stato tacciato di, è stato paragonato a Hitler perché ammazzava gli indigeni, a parte il fatto che lui non li ammazzava, gli americani, ma per lui gli indigeni all'epoca non erano umani, perché non erano cristiani. Però se voi non ve lo ricordate, ma gli infedeli, c'erano gli infedeli anche per la cosa cristiana. Se ho tempo.
Sì, facciamo prima.
Che non era un criminale, e poi questo è il famoso discorso della giunta, non mia madre diceva perché non li vuoi si ottiene le cose, tutti sono capaci a criticare dopo che hanno visto quello che è stato fatto, che magari è andato male, e poi dice ah se ce l'ho io non lo facevo così, non posso dire come diventa il commissario che siamo con sé, dice questo che siamo non lo sapete conoscere, ha un commento di questo genere perché dopo mi piace. Allora, il giusto approccio è quello di analizzare l'opera e di operare poi con le conoscenze che uno ha e non prendere dati degli elementi. E questa è la telotecnologia, cioè non basta insegnare solo i calcoli, ma anche l'uso dei materiali e anche aprire, se vogliamo, la storia della tecnologia. Allora, torniamo al discorso di prima. Ecco il ponte. Questo ponte è lungo 1126 metri. E la parte crollata è questa della pila 9 con le due campate portate. Questa è la pila 11, che io dico funzionante, questo funzionante e questa è la rimanente. Vediamo l'intervento sulla pila 11. È stato individuato. Dunque, nel 1992 era già nato il sistema di controllo dei ponti che nasce dal crollo del ponte di Ariccia nel 1973. Il ponte di Ariccia, che è un viadotto ad archi che passa attraverso la pila di Ariccia sulla via Appia, crollò una campata, un archetto, un arco, che era stato ricostruito male per una demolizione in tempo di guerra che avevano fatto i tedeschi per non permettere di passare. Nacque da quel crollo, cosa che non è nata oggi, che oggi è nata soltanto la damnatio memoria, una circolare ministeriale che istituiva il modo di controllare i ponti, che era molto, diciamo, semplice, basata sulla visita di personale esperto, periodica, per stabilire come stava il ponte. Allora, la società autostrade aveva una struttura di 100 persone, che dipendevano da me, che faceva il controllo distribuito sul territorio e centralizzata, e tutti i dati venivano riportati secondo dei criteri, che poi ci erano in un manuale che si chiamava Samoa. Samoa era un nome di fantasia che diceva sorveglianza, occultazione, manutenzione e opere d'arte, per cui in base a difetti codificati si stabiliva lo stato, della struttura. Allora il ponte di Moraldi è stato visitato nella sua parte superiore, meno a 2 per la prima volta, perché non era facile arrivare a 90 metri di altezza con le prime gru telescopiche, quelle che oggi usiamo per riparare i palazzi, ma a quell'epoca erano una cosa abbastanza notevole, una gru al braccio 45 metri era qualcosa. Andarono su i nostri sorveglianti e scoprirono sullo strallo lato monte, lato est, c'era un bel paio di calcestruzzo, lo disgaggiarono e trovarono il ferro dei cavi principali, dopo vediamo cosa sono, corroso per il 30%. Quindi questa pila 11 aveva sui strati principali di uno dei due sistemi una perdita di sezione del 30%. Grazie al genio di Morandi, però, la riserva di sicurezza degli strati era immensa, per cui il 30% permetteva ancora di lavorarci.
e quindi noi dovevamo renderlo però una rottura di questo tipo era, diciamo, assolutamente agghiacciante. E per capire perché era agghiacciante, vediamo come funziona il cavalletto di Morandi. Lui l'ha fatto con un disegno, io riporto il disegno che c'era lui, e non l'ha fatto con costo. Se l'ha fatto con costo, minimo costo sul progetto ad hoc, da non confondere col minimo costo di oggi, che su un progetto fatto da un altro, un minimo costo sbagliato, fatto da persone magari poco esperte, per cui dopo non si riesce a fare l'opera in modo giusto. Questo, offerto da una società come Condotte, che era una società primaria, come oggi può essere Italia, per esempio, o diciamo Salini o cose di questo genere, voleva dire che c'erano dietro progettisti esecutivi veri, perché la caratteristica di Morandi è che non era, era un reale progettista di posti, cioè lui non solo pensava a come fare, a cosa fa, a come farlo in termini strutturali, ma a come farlo in termini costruttivi, cioè dall'idea, dal disegno, dai calcoli, come fare a ottenere il risultato, poi l'avete visto, cioè quel discorso del costruire in un certo modo. Questo cosa vuol dire? Che lui, gli stralli hanno una funzione fondamentale, perché sono questa stralata a cassone principale, che è lunga 160 metri, è sostenuta dalle pile e a sua volta è sostenuta dagli stralli che sono come degli appoggi che li tengono dall'alto, però che hanno l'ulteriore funzione di comprimere l'impalcato. Per cui l'impalcato che è compresso, anche con armature interne, ma con l'azione degli stralli che è costante, ha bisogno di poco ferro. E lui ce l'ha messo poco, perché aveva fatto un appalto in cui aveva calcolato tutto l'acciaio che ci voleva. Dove ha messo il ferro? Ma il ferro l'ha messo sugli stralli, ovviamente. Perché? Perché gli stralli sono il punto, diciamo, cruciale, debole, cioè il punto debole, il punto di forza, cioè il punto più delicato della struttura, e sono fatti in questo modo. All'interno c'hanno i main cables, i cavi principali, quelli portanti, i quali vengono tutta la struttura. E nella parte superiore sono a una sezione unica, nella parte inferiore si dividono in due parti per facilitare l'attacco all'impalcato. Allora, questi stralli portanti, avendo capito che sono la cosa fondamentale, lui li ha sovradimensionati, a tal punto che con 30% in meno noi abbiamo dovuto fare i lavori. Quindi lavorano alla metà della loro esistenza, che all'epoca era attorno ai 15.000 cm2. Loro lavoravano a 6.000, 7.000, cioè con una differenza notevolissima, ma poi lui ha cercato di renderli, per come si poteva sapere all'epoca, durevoli nel tempo. Quindi il suo problema fondamentale era la carbonatazione, cioè era, diciamo, la mancanza di protezione dovuta all'ambiente non alcalino del cemento. Il cemento, il calcestruzzo, con la sua alcalinità protegge dalla corrosione l'acciaio. Però ci deve essere, e non deve trasformarsi nel tempo con l'azione della nitride carbonica, che tende a far cambiare l'alcalinità a stato neutro. Per cui l'acciaio poi si corrode. Questo è poi il fenomeno che vedremo nella parte corticale, quello che si chiama carbonatazione del copriferro. No? Lui ha fatto che cosa? Un copriferro eccezionale, cioè una copertura di acciaio, questi travoni, che a loro volta erano compressi da dei cavi secondari che non avevano la funzione di portare il punto, non avevano la funzione di impedire la fessurazione del rivestimento, in modo tale che lui proteggesse sempre l'acciaio interno, che era l'anima della struttura. Ora, queste sono le strutture delle tre antenne che tengono i 600 metri delle tre campate lunghissime che superano la ferrovia, i palazzi, il fiume, tutto quello che non poteva essere avere appoggi a terra. Questo fatto poi lui l'ha completato con che? Con l'iniezione della boiata di cemento che completava tutte le parti che non erano state raggiunte dai getti. Allora, qui è il suo punto debole. Perché? Perché all'epoca la boiacca si faceva semplicemente mescolando acqua e cemento. Non si faceva mescolazione ad alta velocità per ottenere la soluzione colloidale. Non solo, ma siccome doveva arrivare ovunque, si faceva più fluida. Con che? Con l'acqua. cioè si aggiunge l'acqua, per cui tutte le iniezioni fatte in un certo tempo, dei cavi post-tesi del precompresso, hanno delle perdite di materiale dovute all'evaporazione dell'acqua in eccesso che si separava dalla malta. Ora, tutto questo oggi è stato risolto con le malte aeroplastiche di filo compensato, quelle che hanno inventato con le parti negli anni 70-80, quelle che poi noi abbiamo usato per imparare tutti i prodotti precompresso che abbiamo, sui quali siamo intervenuti. Nel caso del Corcenera, il lavoro era stato fatto molto bene da Condotte, che era una grande impresa, che è riuscita a fare anche i getti delle parti successive. Tutte queste cose che oggi sembrano strane, sono state fatte in modo tale che si ottenesse un calciatore resistente a compressione, perché l'antenna ha alta 90 metri, è compressa, perché chi la comprime l'ha impalcata. Cioè praticamente tutta la struttura lavora al meglio delle sue caratteristiche. Poi a volte i ferri esterni, si vedono quei ferri esterni, serrettini sottili con una mano, quelli non sono i ferri originali, sono i ferri del rifacimento del copriferro, quindi non sono strutturali. Allora, detto questo, i cavi secondari sono un qualcosa che non tengono in ponte. E tutto ciò che è stato scoperto, a parte quello della pila 11, che l'abbiamo visto con i nostri occhi, tutto ciò che è stato scoperto poi con i sistemi successivi di monitoraggio, non ultimo quello fatto con l'analisi modale dal Politecnico di Milano, che è stato detto che se fosse stato ripetuto il ponte si sarebbe saputo che stava crollando, non sono strumenti di misura di tipo deterministico, sono di tipo deduttivo. Cioè io ci devo fare un ragionamento sopra per capire cosa, che il mio strallo, che il mio non funziona in modo giusto, è anomalo. Però non so dove è anomalo, in che quantità è anomalo. Cioè sono sensori che non servono a questo tipo di valutazione. Detto questo, allora, quello che è stato scoperto è che i sensori, che i cavi secondari, quelli di precompressione dei frodi, non erano in buone condizioni. E l'Espresso ha pubblicato pure le foto facendo vedere dei cavi scoperti che erano, lievemente corrosi, ma che, se uno va a vedere sotto l'80% dei punti si trova così, quindi non è ricrollato in quel momento. Adesso sto perdendo molto tempo. Dovete pensare che
vado più veloce.
Dovete pensare che lo strallo non l'ha disegnato così il professore, ma per motivi costruttivi, per ridurre le problematiche, fa il giro, cioè è uno strallo lungo 140 metri, per cui è un pezzo unico, per cui se si rompe qua è come se si rompe quello di là. Questa è una cosa grave che poi noi nella pila 11 abbiamo eliminato. Cosa abbiamo fatto? Siamo passati da 4 strati a 48 strati. Questo nessuno ci ha fatto peggio. Cioè voi vedete attorno alla pila ci sono tutti i tubi neri, che sono tubi di polietilene, che contengono 6 strati per lato, quindi 12 strati per strallo, che sono tutti inguainati, ingrassati, misurati, sostituibili singolarmente. Per cui questo ponte da 4 è passato a 48 strati e quindi da resistente è diventato durevole, non ha più bisogno della protezione del calciatruzzo ed è diventato anche robusto, perché per ognuno di questi strati 2 sono in eccedenza, per cui io li posso cambiare anche mentre c'è il traffico e se anche se ne rompe uno non crolla il ponte. Quindi questa è terotecnologia. Cioè faccio un qualcosa che prima non c'era e che adesso c'è ed è al meglio di oggi. Questa è la pila che vogliono demolire. Questa pila durerà nei secoli, se uno ogni tanto va a vedere come stanno entrati, perché tra l'altro sono tutti raggiungibili singolarmente da sistemi di misura diretti, non più con i sistemi di inflettometrici che noi usavamo. E poi sono sensori in sommità, quindi se ne rompe uno non tutti, non tutte e due. E poi sono rinforzati nel punto d'attacco, logicamente, per evitare che sia quello il punto debole. Questa è l'esempio di terrorizzazione del 94, quindi sono passati 25 anni. Però la scienza non la insegna nessuno.
Dico sempre.
Adesso vedremo la pila 10. Comunque adesso vado rapidamente, perché praticamente il grande trucco è stato quello di prendere le forze che erano nell'acciaio che stava dentro e portarlo nell'acciaio che stava fuori, sotto traffico. Cioè praticamente il sistema l'ha inventato uno dei progettisti di Morani, l'ingegnere Franco Picardi, diciamo il giorno dopo della cosa io ho chiamato i più grandi esperti, i più bravi produttori, ho chiamato la mia impresa che era una delle più grandi e nel giro di pochi giorni c'era una squadra che decideva cosa fare. Sì. Questo per dire oggi questo non c'è più. Allora in Italia cosa è stato fatto? Dopo lo vedete anche meglio. Cioè praticamente dopo aver montato queste cravatte e aver tirato i cavi, specialmente partendo dalla pila, questo era lo strano pericoloso, si sono montati degli ancoraggi, poi si sono demoliti il calcestruzzo che rivestiva la parte bassa, è stato demolito con i sistemi chimici, si sono scoperti tutti i ferri, si è rigettato quello e si sono montati questi cosiddetti cavi corti. Cioè i cavi corti cosa facevano? Erano il tramite tra l'interno e l'esterno. Poi scoperta questa parte di sotto dello strato, i cavi importanti e principali si sono apparsi, sono stati tagliati 1000 chili alla volta e il carico è stato ripreso dai cavi corti e trasferito a quelli lunghi. Cioè con tutta una serie di primi sistemi di controllo, centraline di controllo per fare questo gioco. Ci sono voluti 4 giorni per passare tutti i carichi interni ai cavi esterni. A questo punto il ponte, cioè già fatta la prima, il ponte era già tranquillo, si è continuato su tutti gli altri. Il costo maggiore per queste cose qua è stato del 24% perché in presenza di traffico si poteva lavorare per poche ore al giorno. Chiaramente in sicurezza, e noi sapevamo che non sarebbe crollato. Sapevamo anche che se li avessimo toccati sarebbero scoppiati. Qualcuno ha detto demoliamoli, passiamo avanti. Cioè sì. Il progettista del ponte dice non si possono toccare, perché se si intaccano sono delle bruste che sparano 100 tonnellate a 40 km all'ora contro la china e la distruggono. Tant'è vero che per questo è successo. Allora in pratica rapidamente, come vedete le immagini, tutte queste cose le abbiamo scritte su dei documenti dell'epoca. E le abbiamo promulgate nel mondo perché a quell'epoca l'autostrada era un top delle conoscenze nella gestione dei ponti. Oggi la pila è in queste condizioni, cioè voi la vedete in foto fatte dopo, infatti vedete che è chiuso lo zinco, cioè ha resistenza, durabilità e robustezza, come ho detto prima, cos'è? È senza manutenzione, ma come? Ci sono ancora a sotto i ponteggi di quelli che stavano rivestendo il calcestruzzo per evitare che si corregge. È da abbattere, questa pila è da abbattere. Ma qual è il motivo? Cioè, attaccato tutto lo zinco. Cosa vuol dire buttare via di costruire questa? Cioè, non è aberrante lo strumento di questa gente. Queste sono le condizioni della pila, no? Tra l'altro adesso, per andarci su, ci sono pure, perché, diciamo, è un punto dove si devono eventualmente cambiare i vitralli, c'è tutto il modo per poterla tenere sotto controllo. Queste cose, queste caratteristiche, oggi ce l'hanno i ponti fatti per la TAV, questo è il punto sul... Cioè, è stato vantato da parte del progettista che questo è durevole, resistente e robusto come la pila 11 del Pocera, fatta qualche anno prima. Allora, adesso vediamo questo. Le pile 1-8, qui veramente siamo andati non so come chiamarlo. Cioè, praticamente stiamo parlando di 500 metri di ponte sopra i fabbricati, no? Cosa può avere questo punto? In termini di problematiche, carbonatazione di copriferro, perdita di percompressione delle travi portate, degrado dei depositi, degrado dei chiusi. Questo è un classico che vale per tutti i punti. No? E allora lo abbiamo fatto, affrontato e risolto negli anni. Cioè, la carbonatazione, veloce, cosa fare? Questa è la cuna delle pile a V, come era prima, è stata riparata con dei ponteggi mobili, e questa è stata riparata con il sistema di collepardi. Cioè praticamente le malte reoplastiche a ritiro compensato che hanno il minimo per il ritiro d'acqua, per cui non hanno ritiro, ma hanno anche agenti espansivi e poi hanno una compattezza tale per cui la carbonatazione di un centimetro di malta ha una durata 3 volte più alta di un calcestruzzo normale, per cui un rivestimento di questo genere minimo 25 anni, 30 anni dura, tranquillamente. Poi vedremo che c'è di meglio. Comunque guarda, le pile sono tutte riparate. Cioè queste pile non hanno la carbonatazione che hanno per esempio le pile della Roma Aquila, che sono state fatte vedere, anche queste sono carbonatazioni, ma queste nemmeno quella. Oh. recentemente, sono in condizioni migliori di moltissimi fondi italiani. Cioè, non dico che crollano i fondi italiani, ma non crolla manco questo, no? Ovviamente. Diciamo, questa tecnica viene da lontano, questa è il viadotto a Renzo, sempre là. Un'immagine che fa vedere le malte di tipo stessotropico che diciamo, si muovono velocemente quando uno le lavora e poi si fermano immediatamente se uno non le lavora più. Quindi hanno una viscosità proporzionale al movimento che gli dai. Stiamo parlando di materiale intelligente, non è calcestruzzo. Cioè, questo materiale è un materiale che si usa in un certo modo. Moltissimo il tempo di carbonatazione. Poi c'è la protezione catodica, cioè io l'ho cominciata anche questa negli anni 80 con quella a anodo diffuso, che costava un sacco di soldi e produceva idrogeno al 100. È stata abbandonata, adesso c'è l'accoppiamento galvanico con anodi di tecnologia. Questi anodi si corrodono, si consumano loro al posto dell'armatura. Per cui è la migliore tecnica risolutiva da questo punto di vista. Una cosa fattiva sarebbe, obblighiamo tutti a fare le manutenzioni o i nuovi conti con le parti esterne protette catodicamente, perché è di una validità. Guardate questo, per esempio, questo è l'unico ponte, uno dei pochi ponti della Salerno Reggio che non è stato demolito e ricostruito. Se li fa questo, questa è un'opera di Zorzi, cioè a quell'epoca oltre a Morandi c'era Zorzi e Miranda, cioè tutta gente che ha inventato le tecniche. E Miranda è quello che ha inventato la cella per tutto, per esempio. Zorzi è quello che ha inventato le travi precompresse industriali e poi anche sto scherzo del dottor Spalazzar con gli appoggi che venivano parati, gli appoggi intermedi. Quindi adesso è stato riparato, le chiglie dello Spalazzar sono protette catodicamente. Questo è uno dei lavori ANAS, no? Per cui questo per 40 anni poi si può cambiare l'anno, capito? Quindi queste cose fanno pensare al futuro, al mondo. Noi stiamo ancora parlando come se stessimo negli anni 60. Non si parla di carbonatazione come se fosse una malattia incurabile. Poi curiamo i tumori e non curiamo la carbonatazione.
Sì.
Cioè, quindi si può risolvere questo discorso della... Cioè, quanti ce ne sono di queste cose? Basterebbe proteggere. Il vaccino esiste, però qualcuno ce l'ha pure quei vaccini. Adesso parliamo della pelle di... Qui vado veloce, cioè, questo è banale, nel senso che i cavi si sostituiscono mettendoli all'esterno. Per esempio, ce ne sono moltissimi di tecnici in questo senso, no? Io la prima volta l'ho fatto nell'83 sul viadotto della Montana, Bologna Firenze, è stata una palestra anche per il retrofitting fisico. Tutti i ponti delle autostrade sono retrofittati dal punto di vista del terremoto e sono per catene continue tutte con lo stesso tipo di affidabilità. Non è la stessa cosa per altri ponti. Quindi stiamo parlando di cose assolutamente conosciute, note, che però sono dimenticate oppure abbandonate, perché una delle regole del decreto è che autostrade non può entrare in questi discorsi. Forse sarà pure colpevole, ma tu cacci via l'unico che capisce fino in fondo come stanno le cose. Autostrade c'era già il progetto per fare alcuni, solo che non lo tira fuori, perché probabilmente è terrorizzato. Io non lavoro più da anni per autostrade, intendiamo. Però sono quello che vede distrutto un sistema di mantenimento delle strutture in questo modo vegero. Pensate solo a questo. Il fiber del forte polimero è stato usato per riparare gli affreschi e delle vele della basilica di San Francesco d'Assisi, quelli che erano crollati col terremoto. Cioè l'uso delle fibre per i morti è anteriore. Cioè noi li usavamo per riparare piccoli difetti, tra l'altro anche per dare delle armature aggiuntive, deriva da Breton Plaque, ma dove noce. Ma tra l'altro c'ha anche una funzione di protezione del copriferro, perché se tu gli fai questa fasciatura, l'anidride carbonica non entra più, e quindi il copriferro si ferma nella sua perdita di alcalinità. Cambiare gli appoggi, diciamo, questo è diventato, cambiare gli appoggi aggiunti. Adesso stanno a riparare il ponte della Magliana, quello, come dirò, finalmente ha scoperto che erano 35 anni che non lo toccava, ma diciamo in modo banale. Allora, facendo questo ci avremmo questi pezzi salvati. C'è qualcuno che ha detto che queste file sono troppo snelle, per cui potrebbero andare in carico di punta. Anche questo non è vero, e queste non sono file singole, ma sono telai. Se vogliamo renderle più sicure possiamo metterci degli interruttori di lunghezza, ma dal punto di vista del carico di punta stanno lì da 60 anni i chiari che sono stati molto più alti di quelli di progetto e quindi non c'è problema. Andiamo alla villa 10. Rinforzare la villa 10, questo è il punto cruciale. Non ci sono più abitanti sotto perché si temeva che crollasse. Diciamo che noi nel 93-94 avevamo fatto una serie di valutazioni con sistemi di valutazione dell'epoca, per cui alla villa 10 avevamo fatto un rinforzo nella parte superiore perché avevamo trovato dei piccoli problemi nei cavi esterni, cioè i cavi esterni stavano bene. Quindi avevamo fatto queste placcature che si vedono ancora oggi, ma la villa, ecco, queste sono le immagini che poi sono uscite per dire che questi sono cavi esterni che in certi tratti non hanno le rivestimenti. Quindi io dico che fatte le necessarie lavorazioni, la villa 10 si può trattare come la villa 11, come è stato fatto anni. Cioè in effetti forse era meglio farlo prima, ovviamente, ma la villa 10 c'ha un dato di fatto, no? Cioè, rispetto alla villa 11 c'è una diversità, il sistema è bilanciato, c'aveva un punto fisso che era la terra, praticamente l'asfalto. Però si può fare e gli strali aggiunti sarebbero, non si deve più fare il giochetto del trasferimento, perché il trasferimento è stato fatto perché c'era il 30% in meno della famiglia. Quindi gli strali aggiunti potrebbero sostituire quegli interni senza dover tagliare, stanno lì fuori insieme. Questo sarebbe la variante. Rispetto al sono di nuovo sostituibili e c'è un fatto che è a vantaggio della riparazione: la campata che è caduta. Questa caduta può aver provocato delle piccole lesioni nella parte inferiore della trave, ma in questo momento il ponte è molto più scarico di come era quando lavorava. Non solo, ma non ci passa nessuno, per cui il lavoro si potrebbe fare molto più velocemente di quello che è stato fatto sulla Villa 11, perché uno potrebbe, potrebbe, diciamo, questo sbilanciamento, cioè quella fila che c'ha tutto il discorso, potrebbe essere sostenuta e sui sostegni si potrebbero mettere dei sensori veri, non sensori del tipo di quelli che sono stati messi, che ti dicono che sta crollando solo poco prima del momento che ti dicono come sta nel momento in cui la ripari, per cui anche coloro che la riparano non hanno problemi, coloro che ci stanno sotto neppure. Ci vuole un po' di coraggio per fare queste cose. Questo per esempio è quello che aveva già previsto Autostrade per riparare, cioè c'era un appalto in corso, questo appalto che non è potuto andare a termine, prevedeva proprio questo, la riparazione della Villa 9 e della Villa 10. Qui adesso non ve lo faccio vedere perché l'avevamo già fatto vedere Renzi, ricorre, ripercorre la cosa, ecco, vedete, ci sono queste cose, questa è praticamente doveva essere fatto in presenza di traffico, quindi con una carreggiata sola, quindi con tempi lunghi, chiaramente era tutto previsto. Quindi. Ok, è stato fatto anche quello dopo, però non è stato presentato. Parliamo dei sensori, cerchiamo di capire perché crollano. Allora, i sensori tacciono, nel senso che non sta crollando. Cioè, o perlomeno quando c'è vento si sente qualcosa, ma perché sono sensori che misurano, sono degli accelerometri nella maggior parte dei casi, io non li conosco, vado a intuito, però per quello che dicono sono tanti, ma sono, siamo pochi. Allora l'uso dei sensori, come vi dicevo prima, è quello che fornisce dati sullo stato della struttura a prescindere dalle conoscenze sui materiali della sua storia, cioè il sensore è quello che piacerebbe a me. Però le informazioni le può dare da interpretare, quindi di tipo deduttivo, o con certezza deterministici, cioè che ti dicono in termini quantitativi o anche perlomeno decisi su come sta. Quindi diciamo il difetto principale che hanno quelli deduttivi è che devono essere interpretati, non hanno certezza dell'informazione e non ubicano il danno senza dargli anche la dimensione. Per cui non si può dire sta male. È un po' come il clinico di una volta che tassava il polso e diceva che uno aveva tachicardia o altro, non era certo il telecuore o cose di questo genere. Allora, sembra che i dati su cui si è, questo ve l'ho anticipato prima, cioè quelli del Politecnico di Milano, quelli che dovevano essere messi, erano di questo tipo. Quindi non erano del tipo che ti dicono come stanno veramente le cose, ma che ti danno l'idea che devi fare qualcosa. Allora, se diciamo la condizione della pila 9 e della pila 10 non era di tipo tale da dire, come nel caso della pila 11, operiamo subito, perché mi manca il 30% del ferro e lo vedo con i miei occhi, probabilmente, siccome è crollata nel modo con cui è crollata, questo è un dato di fatto, bisogna cercare di capire se ci sono delle concause. È chiaro che una parte, in 23 anni, una parte dell'acciaio, probabilmente anche dei carri primari, ha avuto degli aumenti di corrosione. Però, diciamo, avendo la ridondanza, tutti parlavano del 10%, massimo 20, avendo una ridondanza così alta, non doveva crollare in quel momento. Quindi io ho pensato che ci fosse quello che gli economisti chiamano il cigno nero, l'evento imprevedibile. Cioè, delle cause che scatenano il fenomeno, ma che in genere non sono mai sole. Si chiamano concause apposta. Una volta gli antichi dicevano post hoc ergo propter hoc. Cioè, dopo questo, a causa di questo. Cioè, la causa sembra che sia un qualcosa... Questo è sbagliato, non è sempre vero, però qualche volta in parte è vero. Cioè, questo post hoc, ergo propter hoc, potrebbe essere legato alla magnetoscrizione degli acciai in un campo elettrico, alle rotture fragili per corrosione fessurante sotto tensione. Quanti di voi conoscono la corrosione fessurante sotto tensione? Ne avete mai sentito parlare? Quante corrosioni conoscete? Ce ne sono perlomeno 3. I sensori modali non vedono la corrosione fessurante, perché adesso capirete perché. E poi un urto, questo è il famoso discorso su cui tutti hanno litigato, prima l'aveva ricordato anche il professor Lecci, sul filmato del motociclista che si becca il tassello dei 5 cm del giorno. Allora, c'è la magnetoscrizione, potrebbe essere stata provocata dai fulmini. Cioè, questo discorso dei fulmini caduti sullo strato è reale, nel senso che c'è quel sito internet, Lightning Max, che fa vedere tutti i fulmini che cadono e dove cadono. Se uno entra dentro riesce anche a trovare dove cadono con precisione. Sono caduti due fulmini sullo strato, però non all'ora del crollo, ma verso le 9:34. E questa magnetoscrizione è un fenomeno che credo che ha preso il premio Nobel per questo motivo. Cioè, gli acciai in un campo elettrico variano la loro sezione in modo impercettibile o percettibile a seconda dell'entità del campo elettrico che si forma. È chiaro che il fulmine lo forma piuttosto forte e quindi non è che lo rovina, ma lo riduce. E questa riduzione non si sa per quanto tempo è presente. Ci fanno dei sensori oggi, con la magnetoscrizione si controllano la struttura dei razzi che portano in quota, cioè i capelli in ordine. Quindi per dire non è che è una cosa, però qualcuno, i testi che sono andati a Zurigo, perché in Italia non ci sono i laboratori che possono essere, come si dice, obiettivi, sono tutti fermi all'Australia, in quanto pare i laboratori italiani, e non li hanno chissà se gli hanno chiesto di studiare dal punto di vista metallografico gli acciai che guardano, se hanno chiesto di vedere anche le altre corrosioni. Perché le rotture fragili dovute alla corrosione fessurante sono un fenomeno che qui ho fatto vedere un fenomeno avanzato, ma il fenomeno normale è una microcricca che si forma già in fase di trafilatura. E gli acciai martensitici preparati negli anni 60 per fare l'acciaio armonico avevano questo problema che oggi non hanno più. La microcricca è un innesco di deformazione, più o meno rapido, quando l'acciaio va a lavorare ai valori a cui deve lavorare. Per fortuna il prof non lo faceva lavorare a 10-12 mila kg, ma lo faceva lavorare molto più basso, per cui anche la corrosione fessurante avrebbe avuto, ma lui non lo sapeva ovviamente, perché a quell'epoca, questi sono studi che ha fatto Pieter Terri al Politecnico di Milano, invece per noi, perché noi avevamo scoperto la corrosione fessurante nei precompressi a fini post-tesi, pre-tesi, nei fini pre-tesi. Cioè abbiamo trovato 3 casi, tra migliaia di travi, di questo tipo. Lui l'ha spiegato con questo fenomeno. Che succede? Che il filo si rompe senza scrizione in modo fragile. Cioè si spezza, come il vetro. Quindi questo fatto, in microcricche casuali su 352 trepoli può avvenire in luoghi non concomitanti, ma possono essere luoghi, diciamo, random, dove, casuali, per cui non c'è una riduzione di sezione valutabile col modo di migrare. Però, aiutata anche dalla magnetostrizione, potrebbe provocare la rottura fascia. Ora, questo è stato investigato? Non credo. Rottura fragile senza preavviso spiegherebbe una parte del fenomeno. E poi c'è il discorso della bobina. Cioè, questo filmato per mesi è rimasto secretato. Dopodiché è stato comunicato il giorno 20, mi sembra, 20, insomma, recentemente, e praticamente abbiamo visto tutti che su questo caso c'è una bobina, c'è un coil. Questo è un coil di quelli che fanno all'Ilva e lo trasportano per andare a lavorare e farci lavatrici, macchine, cose varie, cioè il trasporto dei coil è un fatto normale. Questo coil è appoggiato sul camion ed è largo come il camion, quindi vuol dire che è un coil grosso. Io non ho dati diretti, però siccome i coil sono o da meno di 2000, da 2 metri, da 2 metri e 20, questo è un coil da 2 metri e 20, quindi pesa almeno 35 tonnellate e sta in un punto. Chiaramente il coil pesa 35 tonnellate, gli assi del camion ne pesano 7, quello davanti, e quello di dietro la differenza, quindi pesa assoluto a, se tutto il veicolo pesa 44, meno 35, cioè meno 7, cioè ci sono 30-35 tonnellate sull'asse posteriore. Per dire, l'asse posteriore però non è un singolo asse, ma è un trigger, cioè tre assi, quindi diciamo il carico duro è lui, è il coil. Quindi se il coil cade il coil, non è che sta sul camion, pesa 40 cm, ma se cade c'ha la velocità con cui viaggiava, per cui il mezzo è un quadro, dice la fisica, per cui lui è un potenziale urto, e se questo urto si blocca perché si infila nella soletta, si trasmette il sommasso sui cedimenti, potrebbe essere un caso, quello che tu dicevi prima, del rilevato dalla motocicletta. Però diciamo, se è solo pochi centimetri, la botte è piccola, può essere però che tutto questo, che quello lo chiamo concausa, questa può essere una concausa se non è caduto. Però potrebbe essere caduto, ma perché? Perché guardate in Germania come li portano i coi. Usano dei camion ad hoc, a baricentro ripassati,
sì,
che hanno la sella che prende perlomeno per 30 cm il coi, e poi hanno gli ancoraggi. Cioè ogni coi è ancorato in modo tale che non basta solo la sua massa, perché in una inclinazione, per esempio lo scoppio di una gomma o altro, il coil può cadere se la sella non è profonda. E allora, nel caso del ponte, i coil ne passavano perlomeno 1000 all'anno, però ogni anno passavano 30 milioni di veicoli. Il fatto che dopo che è passato il coil, dopo 20 secondi, crollato il ponte, potrebbe far valere il detto latino post hoc ergo pro hoc, cioè questo potrebbe essere una vera causa, però è un caso specifico, non vale sempre, e probabilmente può essere anche una concausa. Non dico che non ci sia anche una parte di corrosione che conta, però stiamo parlando di un qualcosa che in questo momento sulla pila 10 non c'è sulle pile da 1 a 8, quindi non è il ponte che crollerà tutto, e sulla pila 11 se ne fosse anche della porta, perché c'ha una serie di resistenze molto più elevata. Quindi io diciamo che questo discorso è avallato dal fatto che poi il camion è caduto. Voi vedete, questo è il camion, dietro a questo camion c'era questo camion, per cui c'è stata come un'inversione di posizione. No, questo è preso dall'altra parte. Quindi la sella di contenimento sembra molto piccola, per cui se il coil è molto grosso potrebbe stare sollevato sulla sella, no? Praticamente. Quindi avere un bloccaggio insufficiente. Ecco, il coil è stato trovato infilato nella terra per mezzo metro vicino al bordo del fiume, mentre invece il camion è caduto, è più in là. Quindi come si spiega che sono caduti insieme, che questo è così lontano, e come si spiega che è infilato nella terra? Perché se cadeva col camion rimbalzando doveva deformare il camion. Il camion non è deformato, il coil è per terra. Cioè queste cose non sono state spiegate, cioè io non devo fare l'investigatore, io queste cose le ho viste guardando immagini, perché cercavo delle cose, cercavo dove era il coin cercavo di vedere il camion, dopo che l'ho visto, chiaramente. Quindi voi vedete le due posizioni di punto tra i due. Ecco, questo è il COVID, questo era quello dietro, questo è quello dietro, che sta qui, questo... Qua giù sta il COVID, e qui è il camion. Quindi c'è questa differenza. Allora, adesso ve la faccio breve, cercando di ricostruire le diverse posizioni, ci sono diversi motivi che spiegano questa cosa, ma comunque nessuno le parla. E questo però, questo, diciamo, mi interessa come discorso per farvi capire cosa può fare un COVID che cade, che pesa... E poi i giornali hanno scritto 3,5 tonnellate, era un COVID di bambaggia, un COVID di quelle dimensioni un po' pesare 3 tonnellate, per dirvi come i giornalisti certe volte scrivono, cioè uno pensa che lo facciano forse, non si sa nemmeno, uno può pensare pure ai complotti a questo punto, no? 35, non so 3,5, no? Comunque, un colpo di cannone di Delta, questo era il cannone che i tedeschi avevano fatto per buttare giù la Maginot, no? Che sparava proiettili a 300 metri al secondo, pesavano un quintale, la stessa un'energia lievemente inferiore a quella del COVID che cade. Quindi non è che lo scrive, chiaramente qui non c'è, poi c'è l'esplosivo, chiaramente quando poi c'è l'esplosivo le cose migliorano ovviamente, il COVID non aveva esplosivo, però qualcuno ha detto forse aveva tracce di bitume, perché se è caduto sulla soletta del ponte si è sporcato del bitume della pavimentazione. È stato detto sui giornali, non aveva tracce di bitume. Dico pure sotto, quello che infilava dalla terra non aveva tracce di bitume. Cioè, mica c'aveva tracce di bitume che l'hanno verniciato con la vernice bitumata, no? Chiaramente erano piccole tracce. Comunque, diciamo che potrebbe essere un motivo per cui è partita la rottura dello strano del pezzo 100, del famoso pezzo 132, che è stato mandato a Zurigo insieme ad altri, però si dovrebbero verificare. Ok, diciamo che tutto questo, perché lo dico? Lo dico perché se è vero che il ponte non è crollato solo per incuria, ma semmai l'incuria è, diciamo, legata più al ritardo che non, e che c'è un minimo di fatalità, vuol dire che tutto il ponte è recuperabile. Cioè, non solo ricostruire questo, vuol dire che il ponte non è da buttare, a parte gli utili, abbiamo già visto che si può riparare, che si può riparare in modo sicuro, e che in questo fatto è vantaggioso dal punto di vista del tempo. Nessuno ha fatto il PERT di quanto ci vuole per ripararlo e quanto ci vuole per demolirlo e ricostruirlo. Cioè, per fare un PERT ci vogliono dati certi, ma con il tipo di gestione che c'è oggi, i dati non sono mai certi. L'unica certezza è quella delle parole e dei proclami, ma non della realtà. Il problema del tempo è fondamentale. Praticamente, quali sono i vantaggi? Sinteticamente, i tempi di intervento, di restauro e di riparazione sono attività cosiddette in parallelo. Cioè, mentre io riparo la villa 10, posso fare altre cose sulle pile 1-8. E quindi il tempo totale, le fondazioni intanto non si devono fare, cioè, una serie di cose. Non c'è demolizione, cioè non si deve demolire niente, salvo che uno debba sostituire qualche tratto. La pila 11 ha bisogno di qualche lifting o qualche sostituzione di tali, ma sicuramente penso proprio di no. La parte senza stralli potrebbe richiedere un'ulteriore ricopertura corticale e qualche rinforzo di travi di bordo, ma sono cose che si possono fare una carreggiata alla volta. E l'altra carreggiata, invece, può essere utilizzata, e questo è un punto fondamentale, per alimentare il cantiere di ricostruzione del pezzo crollato. Oggi come oggi, tutta la demolizione deve passare nella città, che già è in difficoltà perché non ci sono strade. Quindi l'alimentazione, una volta riparato la pila 10, può avvenire da due parti. Io potrei avere un fabbricante di elementi prefabbricati in acciaio, del pezzo da ricostruire, che lavora, tanto per dire un posto, a Pordenone, dove c'è la più grossa industria italiana che fa queste cose, li porta a Corcagno, trasporto eccezionale, lo fa viaggiare sotto la galleria, lo cala giù, senza dar fastidio al traffico di Genova, per dire. E poi la della P9, quindi anche lei può procedere con questo vantaggio. Quindi lavorazione naturale, tempo minimo. Invece, se io uso il ponte di piano che è uscito fuori sull'emozione, non è un progetto, è un progetto architettonico, cioè è un disegno ancora. Nel senso che Se voi guardate le file, c'ha 8 file più dell'altro, quindi c'ha poi almeno 8 fondazioni in più. Ma poi alcune non coincidono con quelle vecchie, per cui le fondazioni in più sono tantissime. Diciamo, non è stato detto. E il problema fondamentale sono i tempi, perché praticamente bisogna prima demolire tutto quello che c'è. Quindi siamo di fronte a una soluzione che è intelligente, cioè praticamente dopo che abbiamo detto posso ricostruire. Ma le fondazioni devono essere fatte o in luoghi dove sono complesse, e quindi tempo, oppure in luoghi dove ci sono altre attività che quindi non possono più funzionare, avanzando e richiudere. Le altre fabbriche della zona cosiddetta rossa, sono due zone rosse, alcune delle quali dovrebbero essere azzurre, questo è un altro tipo di discorso. E quindi il tempo totale, demolizione. Demolizione impedisce e traccia le azioni di fondazione, si hanno problemi di discarica. C'è un piccolo dettaglio: nel calcestruzzo dell'epoca, per renderlo più compatto, a volte si usava l'amianto. Questo amianto, demolito per esempio da un'esplosione, va nell'aria con i suoi microelementi e diventa pericoloso a questo punto, in quanto l'amianto dentro al cemento, l'Eternit per esempio, si dice che è un rifiuto tossico, ma è tossico se lo rompi, se non lo rompi sta dentro, invece se va nell'aria diventa tossico. Quindi la demolizione poi ha anche problemi di dove lo portano. Se questa zona, voi non lo sapete, ma è una valle stretta a forma di U, c'è già una discarica, quella del terzo anno. Tutti i lavori delle autostrade sono finite nel porto di Olbia, che prima non c'era. E tutte le gallerie hanno già fatto il porto di Olbia, ma adesso è vietato scaricare nel porto di Olbia, perché il mare non va a toccare. Quindi dove lo portano? Cioè, e poi deve passare. Sono 200.000 tonnellate di roba, stiamo parlando di cosette da poco. No? Cioè, tutto si fa in un mese, no? La ricostruzione pure, in un anno. Movimenti dei materiali demolitivi, elementi prefabbricati non possono venire dalle due parti, diciamo, hanno problemi anche loro. Le grandi luci con i cordoni, questo fatto, questo punto con i cordoni è come quel ponte di Torri, cioè copiato dal ponte Spallanzani, come ho fatto vedere prima, ma cambiano la forma delle fondazioni, per cui ci devono essere altre lavorazioni. Tutti i lavori di questo tipo sono fatti con l'idea di demolire e ricostruire, perché questo è il tormentone. Che facciamo? Lo teniamo, questa schifezza, questo segno del capitale privato che vuole vivere sulle persone che muoiono. È questo il tema. Cioè, praticamente, qualcuno ha detto che non si sono fatti i lavori perché sennò si doveva ridurre il traffico e si perdevano i pedaggi del ponte. Ma i pedaggi del ponte sono una cifra ridicola rispetto a quello che comporta rifare tutto. Il professore ha parlato più delle assicurazioni, cioè, il danno che è venuto fuori è micidiale. Allora anche all'Australia, invece di tirar fuori il progetto della riparazione, tira fuori quello della novità che toglie un po' di guai al ponte Miano, perché diciamo è un po' più razionale in termini di luci, in termini di fondazioni necessarie, ma anche lui non tiene conto delle logistiche, ha gli stessi difetti. E nessuno poi ha ricordato che poi c'era, quando sono caduti, tanto era secco, era in salto, ma c'è la piena del Pocevere quando arriva, porta a valle gli autotreni, cioè praticamente queste due strade sui bordi del Pocevere le abbiamo fatte noi di autostrade, come si dice, a gratis, all'epoca della Volpe di Varone, abbiamo fatto anche quelle non ce l'hanno fermate, la Volpe di Varone ce l'hanno fermate, e oggi come oggi, una parte della viabilità su cui si passa è ancora quella, ma è anche l'argine del fiume, perché quando ci sono le piene, se non ci fossero questi argini, ci sarebbero le esondazioni di tutte le fabbriche. Quindi, diciamo, qualche merito autostrada nei confronti di Genova ce l'ha, non questa, ma quella di Bellini, quella in cui lavoravo io prima. Ho finito. Ecco. Questo 3-4 anni è ottimistico, secondo me potrebbero non rifarlo per niente, si abitueranno alle burattiere, cioè quello che si vuole, no? Alle crescita triste.
Sì, grazie.
grazie. Mi aiuti a trovare la mia? Anche questa forse è questa. Forse è questa?
Forse possiamo pure togliere.
Mi aiuti Ruggero, perché ogni volta che io vedo un Windows mi blocco emotivamente.
Dopo.
Non lo so.
Cos'è? È un PDF. È un PDF però l'ha aperto in Safari invece che in un programma. Di diciamo di divisione dei PDF. Adobe, Adobe.
Ah,
ok. Mi aiuti a visualizzare una diciamo, visualizzazione.
Non appare
dietro. Ci dovrebbe essere una modalità presentazione, no?
In questo momento c'è ancora quella mia. Devo andare qui. Allora, quella mia. Vai, non ci sono le. Chiudi la mia.
Vabbè, intanto vi riposate, perché poi vi arriverà un altro carico, non come il coil, ma insomma. Intanto vi riposate, è molto utile questa apparente. Questa apparente pausa, ecco in modalità presentazione, così le vediamo già zoomate. Qual è la presentazione? Perché presentazione? Perché no. Presentazione. Forse diminuiamo la scala. Ok, già meglio di niente. Meglio di niente, dai. Sì, va bene. D'accordo, perché in realtà le immagini non è che mi servono molto. Allora, volevo dirvi che io innanzitutto sono molto molto grato ovviamente all'amico e collega da tanti anni, il professor Ruggero Lenci, che ha organizzato questa occasione, che è un'occasione del tutto eccezionale, l'avete capito dalla presenza dell'ingegner Camomilla, sicuramente la persona che più ha da dire, di maggiore competenza su questo argomento. E quindi io cercherò anche di dare un contributo a questa giornata. La giornata ha veramente degli aspetti eccezionali, secondo me, vagamente epici, perché non sappiamo se siamo qui pochi martiri a diciamo a tenere alta la bandiera di una ragionevolezza in questo momento storico in cui neanche il 2 più 2 diventa materia di anche il 2 più 2 diventa materia del contendere. Siamo in un mondo in cui la frase gli asini volano è la più calzante. Siamo attorniati da una costante perdita di senso sui valori anche basilari della scienza, della razionalità. In tutti i campi, dalla medicina all'economia, all'ingegneria. Quindi non so se noi in quest'aula siamo un gruppo di martiri di cui ci potremo, diciamo, gloriare tra un po' di anni, innanzitutto ringraziando il professor Lenci e poi tutti, oppure invece un gruppo che invece ce l'ha fatta. Stamattina mi sono riempito di entusiasmo ricordando un piccolo dettaglio che io, credo 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, ho intrapreso una battaglia furiosa contro la bigliettizzazione del Pantheon. Ho argomentato in tutti i modi possibili, Ruggero lo ricorderà, anche in quel caso abbiamo scritto anche al Ministero, eccetera, eccetera, una delle battaglie che apparivano più perse possibili. E invece oggi vado a controllare il sito del Ministero che dice che il Pantheon è ancora gratuito. E quindi questa battaglia, che sembrava la più persa di tutte, invece allo stato degli atti, da quanto dicono i documenti ufficiali del Ministero, potete andare a controllare, è attualmente vinta. Chissà che anche questa battaglia, di cui l'assoluta ragionevolezza, direi la naturale ragionevolezza, è stata dimostrata in maniera così limpida e ineccepibile da tutti i punti di vista dell'ingegner Camomilla, mi sembra del tutto naturale. Allora, stamattina, prima di venire, ho deciso di fare un altro passo, e cioè di scrivere una lettera aperta. Abbiamo fatto, io esattamente 3 mesi fa, una petizione, diciamo, tranquilla, di buon senso. Diceva: ma vogliamo fare un'analisi costi-benefici prima di procedere a un abbattimento di una cosa del genere? E su questo ho riunito un poco di persone. Credo che 10 giorni dopo, o qualcosa del genere, l'ingegner Camomilla ne ha fatto un'altra sulla base della sua conoscenza specifica, dicendo: no, non l'abbattiamo. E subito io ho cercato di rilanciare e diffondere anche questa, diciamo, petizione. Allora, stamattina, poco prima di venire, mi sono preparato con una lettera aperta in cui ogni parola è pesata. L'ho fatta leggere a mia moglie, ho detto: ma lo vedi quanto è bella questa petizione? Questa lettera aperta, ma è scritta in una maniera veramente bella. Lei dice: no, Nino, tu devi smetterla, perché tu ti stai ammalando dietro questa cosa. Lascia stare. Invece ne sono molto orgoglioso. Saranno riprese, ci metto 2 minuti a leggervela, ma tutto è un valore simbolico, nessuno la conosce, solo voi in questa sala, in questo momento la conoscete, vediamo se poi andrà avanti. Egregio signor, lettera aperta al commissario Marco Bucci, Roma, 22 ottobre 2018. Egregio signor sindaco, con questa lettera aperta la prego di riflettere sulla scelta di abbattere il dialotto Morandi. Nel merito, si tratterebbe di abbattere le rampe di accesso, 2 sistemi bilanciati corrispondenti alle lame, alle pile 10 e 11, quest'ultima tra l'altro rafforzata nel 1993, e le restanti 8 pile sino al tunnel, per una lunghezza di 1 chilometro e oltre. Inoltre si tratterebbe di abbattere il quartiere sottostante e alcune fabbriche. Tutto questo lavoro di demolizione comporterà tempi molto lunghi, la prego veramente di considerare la realtà. Un incredibile stress per l'intera città, perché ci saranno mesi e mesi di esplosioni. Un appesantimento incredibile delle già precarie situazioni del traffico per smaltire circa 250.000 tonnellate di materiale. Per non parlare del rischio molto probabile di trovare amianto e una presenza di inquinamento gravissimo da polveri dovuto alle demolizioni così ampie e prolungate, ed un danno certo alla popolazione, e infine un costo altissimo che graverà sulla nostra comunità, di cui veramente è lecito domandarsi come organismi di controllo nazionale potranno mai accettare. Infine, si tratterebbe di privare Genova di una opera dell'ingegneria che solo una pio miope soprintendenza ha voluto privare di quel vincolo, e ne ha la facoltà, che agli occhi di tutta la cultura nazionale e internazionale vede come un capolavoro, è il simbolo stesso di Genova. Tutto questo per non procedere ad una ragionevole opera di reintegro della pila 9, l'unica crollata, che non ha danneggiato il resto dell'opera, perché, come è noto, la perizia dell'ingegnere Riccardo Morandi ha reso ogni pila un sistema indipendente uno dall'altro per minimizzare, come infatti è accaduto, gli effetti del crollo di una parte sull'intera struttura. Sono il promotore di una petizione lanciata 3 mesi fa che ha raggiunto 1673 firme, c'è il link, e che si intitola Viadotto Morandi, non la demolizione precipitosa, sia la valutazione dei costi e benefici, e che ha tra i primi firmatari autorevoli membri della cultura dell'ingegneria, dell'architettura e della cultura genovese ed italiana. Nell'occasione vi voglio fare anche avere gli atti di un simposio per Genova, restaurare e reintegrare il Viadotto Morandi, tenutosi a Roma presso l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, ANCE, e a cura dell'Istituto Nazionale di Architettura, in cui esperti invitati, tra i massimi presenti in Italia, si sono espressi con chiari argomenti tecnici sull'assoluta fattibilità di una conservazione ed adeguamento del viadotto. Questi episodi, questi esperti dichiarano che i tempi e i costi di reintegro e demolizioni con nuova edificazione sono sicuramente da 1 a 3 a 1 a 4. Come si fa a non ascoltare queste voci? Nell'occasione un cordiale saluto, augurando vivamente che tenga la massima considerazione e questa osservazione. Questa è la lettera aperta.
Firmiamola su.
Quindi è una lettera aperta, più concentrato di così non è possibile, almeno a me ho messo gli elementi in gioco che mi sembrano fondamentali in una forma più condensata possibile. Allora, finirà, speriamo, come il Pantheon, si riuscirà a bloccare questa follia? Non lo so, noi siamo qua, continuiamo a fare il possibile. Allora io adesso vorrei, innanzitutto, vi tranquillizzo, soprattutto tranquillizzo gli studenti che hanno un tot di saturazione, nel senso che la stupenda lezione del professore, dell'ingegner Camomilla, ha durato 100, la mia durerà 40, quindi state tranquilli. E se no Ruggero mi blocca, perché è anche molto interessante avere un contraddittorio, no? Io non voglio bruciare tutto il tempo, però due cose ve le voglio dire. E parlo da persona, l'amico Ruggero, ci conosciamo da più di 30 anni, facciamo il conto coi figli, quindi più di 30 anni, e introducendomi ha detto delle cose, credo lucide. E cioè, io sono un architetto e l'architetto non è una persona che fa solo una cosa, come neanche l'ingegnere, abbiamo visto subito, fa solo una cosa. Siamo anche delle persone che organicamente si occupano dei fatti tecnici, dei fatti culturali, dei fatti storici, dei fatti politici, dei fatti civili. Non è che siamo scatole, siamo organismi. E quindi di fronte a una cosa del genere uno non ce la fa a star fermo, perché si tratta di una vera tragedia italiana. Io di questo vi voglio far capire, perché parlare di tragedia italiana, noi stiamo vivendo una vera e propria tragedia italiana di grandissima rilevanza, di grandissima rilevanza. E diciamo, per farvi capire questo, vi voglio far capire che è una tragedia, perché la possiamo dividere in 3 fasi: il prima del crollo, il durante il crollo e il dopo il crollo. In ciascuna di queste fasi noi non possiamo non parlare di una grande tragedia italiana. Prima del crollo. Prima del crollo, tanti anni, Morandi progetta questo e realizza questa opera, la finisce nel 67, con gli standard scientifici di materiali, ma soprattutto con i valori di traffico, del tempo, non è che se li inventa lui, gli sono dati dalla normativa. L'opera va a collaudo su quei valori, su quelle indicazioni, sovradimensionati quanto vogliamo per la prudenza che si poteva avere, anche se una prudenza anche da calcolare rispetto al costo, ci sono decine di milioni per ogni grado di sicurezza in più. La situazione diventa quadrupla per entità di traffico, diventa quadrupla per pesi e diventa quadrupla per sforzi dinamici. Quindi questa struttura è soggetta a uno sforzo almeno quadruplo rispetto a quanto la normativa del tempo l'aveva prevista. Morandi si comincia a preoccupare, come già sappiamo, negli anni Ottanta, c'è una relazione in cui parla di alcuni elementi di preoccupazione, ma comunque siamo fermi ai fatti. Nel 93, capeggiati dall'ingegner Camomilla, si opera nello strallo 11, abbiamo visto tutta la descrizione molto accurata. E lo stesso Camomilla dice in un pezzo, si pensava anche di fare lo strallo 10, c'è una piccola parte in cui viene scritto questa cosa, e poi succede un po' come succede in molte altre cose. La manutenzione in questo paese non paga, questo è il problema fondamentale di tipo politico. Il politico non investe sulla manutenzione, la classe politica non investe sulla manutenzione, investe sull'emergenza o sul disastro. Purtroppo le cose sono molto semplici. Quindi l'opera di rafforzamento fondamentale del ponte fatta nel 93 e che è abbastanza naturale, doveva procedere anche per le altre due sistemi bilanciati, non viene fatta nel giro di 25 anni, cioè non è che non viene fatto l'indomani, non viene fatta per 25 anni, è come un lavoro lasciato a metà. Vediamo che, dopo vicende che non sto qua a enumerare, era quella che prevedeva di fare la società autostrade nel settembre. Il ponte crolla in agosto. Questo quindi è il prima, ed è un quadro assolutamente impressionante. Ed è assolutamente impressionante come un lavoro che tecnicamente completamente fattibile di fatto non viene compiuto. Questo è il fatto, è lui che giriamo rispetto alla cosa. Se le pile 9 e 10 avessero avuto lo stesso lavoro che ha avuto la pila 11, peraltro lavoro previsto dall'appalto che si sarebbe aperto in settembre, è fuori dubbio che quello che è accaduto non sarebbe accaduto. Adesso parliamo, e questo del prima, e il prima coinvolge generazioni di politici, oltre che generazioni di tecnici, perché generazioni di politici, perché il politico deve occuparsi, dovrebbe ragionare come un padre di famiglia, funziona, in una casa in cui il tetto sta, si vede chiaramente che sta per crollare, non è lui l'ingegnere che deve decidere come, ma il padre di famiglia che sa il rischio che corre una comunità. E quindi qui parliamo di generazioni di politici, di varie, di varie direzioni. Tra l'altro non entriamo nel merito, ma che spesso sono stati sindaci, governatori, ministri, lasciamo perdere. Dopodiché la fase del durante. Io vorrei aggiungere, è stato abbastanza interessante come la stampa ha recepito alcune delle mie cose. Io ho scritto un post arrabbiatissimo, giù le mani da Morandi, che ha avuto una grande diffusione, e questo post è stato ripreso e trasformato in articoli. Ho scritto per Let Quando ha avuto un minimo di rilancio, anzi un rilancio importante, è stato quando ho fatto notare una cosa abbastanza semplice, e cioè che spesso i crolli avvengono proprio nel momento in cui ci sono delle manutenzioni, lo sappiamo. Le due cose spesso coincidono, perché lavorare nella manutenzione può implicare ulteriori stress alla struttura, e capita molto spesso che crollano proprio mentre li manteniamo, è una cosa lapalissiana. E quindi a un certo punto ho fatto notare, perché avevo letto sulla stampa, la presenza di un carro ponte, e poi una persona mi dice: sì, altro che carro ponte, ma guarda i gerti. Entrambe, gerti, carro ponte, fulmine, sono tutte con cause che sicuramente hanno, o molto probabilmente hanno, rappresentato un elemento del crollo. E su questo probabilmente non siamo d'accordo, ma io credo che sarebbe da considerare nelle concause. Dopodiché parliamo del dopo. Il dopo inizia subito drammaticamente, perché a pochissimi giorni, a pochissime ore dal crollo della pila 9 parte il mantra, appunto, che è un mantra generalizzato, che il ponte è marcio, e un'ulteriore affermazione che non è dotata di senso comune è: tu andresti a vivere sotto il ponte? Ora, questa notazione non è dotata di senso comune, e ve la spiego subito. Perché noi sappiamo che il quartiere esistente sotto sarebbe dovuto essere demolito prima del ponte, ovviamente, ed è del tutto naturale che si colga l'occasione per demolirlo adesso e per farne qualcos'altro. D'altronde la cultura urbanistica e architettonica nazionale e internazionale da decenni fa un ragionamento che si devono demolire alcune situazioni urbanistiche o residenziali sotto standard. Quindi è semplicemente l'occasione per demolirlo. L'affermazione, che è invece l'affermazione che rimbalza e che dice: ma tu andresti a vivere sotto il ponte restaurato, non è dotata di alcuna logica, per la semplice ragione che vi ho appena espresso. Andava demolito prima il quartiere, e benissimo che venga demolito adesso, ma dire il quartiere è una cosa, quando questo e come e con quale modalità debba essere fatto è tutt'altro. Naturalmente, nonostante la mia posizione ufficiale è quella dell'analisi costi-benefici, perché mi sembra una condizione da cui non si potrebbe scappare se si adopera, anche il nostro regolamento, e che invece viene, tranquillamente elusa. Naturalmente io sono un forte sostenitore delle tesi che l'ingegner Camomilla ha espresso. Dal punto di vista tecnico ovviamente non ho assolutamente nulla da aggiungere, ma soltanto da imparare. Dal punto di vista logico mi pare che la sua presentazione sia stata assolutamente lineare e assolutamente convincente sul fatto che è del tutto irrazionale, è incredibilmente irrazionale questa idea della demolizione, senza alcun, tra l'altro soffermato anche il consigliere con cui sono stato da poco in un'altra occasione simile, praticamente su nessun base tecnica certa, non c'è nessuna relazione certa che dimostri l'inevitabilità di questa cosa. Quindi siamo di fronte a qualcosa di assolutamente drammatico che nell'ipotesi più migliore terrà la città di Genova bloccata per anni, più molti anni per il suo recupero, e che veramente bisognerebbe cercare, in ogni modo ci stiamo tentando di evitare. Nell'occasione ringrazio ancora l'invito e grazie a tutti.
grazie anche al professor Antonino Saggio, che ci ha espresso ulteriori questioni e anche lo stato di come siamo adesso, e questa idea della lettera che è venuta questa mattina, che se me la passa un attimo questa lettera, io la sottoscrivo subito, perché trovo che sia assolutamente...
Allora, chi vuole la lasciamo qua, la sottoscrivete se vi fa piacere, ve l'ho letta, è qua. Rimane un piccolo documento.
Ecco, perché noi abbiamo detto che siamo di parte. E non so se questo è un limite, perché io amo il contraddittorio, l'ho imparato nel corso della vita e quindi è tutto così. Però non è detto che ci debba essere per forza qualcuno che alza le bandiere e dice no, bisogna demolire, bisogna demolire. No, non è che io non lo cerco affatto. Però cerco degli interventi da parte vostra, da parte di chi vuole porre delle domande ai relatori che siamo qui. Quindi chiunque diciamo, ha elaborato delle idee, ha dei dubbi che, o delle idee sue che possono aggiungere qualcosa al tema, no? Arricchire il dibattito, no, per portare appunto delle problematiche nuove, per entrare anche nello specifico più tecnico, ben venga appunto una sua domanda.
Ho fatto una domanda, c'è un
corso
di
questo.
Sì. A proposito della conclusione,
prego.
Io
ce l'ho l'immagine, aspettate poco di vederlo, poi vediamo.
Quanto riguarda gli aspetti della corruzione, lei ci sa pensare di mancanti.
No, poi questo è che mostro io se c'è un minuto.
Non è immediato applicarsi. Ci sono delle raccomandazioni su come fare iniziare le costruzioni, non è accorto che abbastanza facile per evidenti. La struttura è già esistente, come si fa? La seconda domanda è, ci sono dei metodi di misura esponenziale di costruzione, c'è ancora la raccomandazione, anche la norma sulla costruzione, ma mi sembra che sia molto utilizzata, molto diverso il stabile, molto diverso il paese. Per dire qualcosa su quello? È chiaro che io devo essere rapido, gli argomenti erano talmente. La politica cattolica è un metodo assolutamente economico e vantaggioso per far durare negli anni l'istituzione di Cinecamera. Perché se una struttura di Cinecamera ha un difetto, e questo difetto ne rende universalmente, mette in discussione veramente la sua validità, questo difetto va eliminato. Quindi la politica cattolica ha questo principio, allora aggiungerla a strutture esistenti in genere. Va con la struttura esistente che ha avuto il problema di conferma, quindi lo deve rifare. Quindi no, dovendolo rifare, lo deve rifare mettendoci dei sistemi di contrasto al ritiro che lo distaccherebbero dalla struttura esistente. Per fare questo deve aggiungere un'armatura. Aggiungendo un'armatura mette in rischio questa armatura di corrosione di nuovo. Quando allora cosa fa? Collega questa armatura con l'ala di sacrificio. E quindi il problema è risolto. Oggi come oggi l'ala di sacrificio è stata pensata solo come oggetto che io metto. Poi logicamente la maschera che io metto, diciamo, sicuramente è una maschera grande che di per sé proteggerebbe, ma la protezione più grande la fa l'ala di sacrificio. Basta pensare, se ci vogliono 10 minuti, trovare il modo di sostituire l'altro. Cioè, se io avevo 40 anni, cambio l'analogo, se c'è qualcuno che poi farà un spin-off di una società nuova, come cambiare l'analogo di sacrificio alla struttura cattolicamente protetta. Io ho cominciato con un altro sistema che aveva il difetto di costare un pacco di soldi, cioè usavo l'analogo diffuso al titanio, cioè era una specie di vetro stirata, che era lei il martirio, però era una, un materiale completamente diverso che produceva idrogeno. Quindi se io usavo vicino al precompresso, il precompresso, diciamo, l'acciaio armonico soffre dell'ione idrogeno allo stato nascente che tende a facilitare la produzione. Quindi lo abbandonava perché c'era un sistema, c'era un computer che tutte le volte che l'idrogeno arrivava al centrifugo staccava il sistema. Restava un giorno senza funzionamento, che non provocava ovviamente corrosioni, e poi lo riattaccava. Ho fatto un ponte sulla Bologna Firenze così, e un altro sulla Gaglia del Pisa, però ho visto che non era vero. Poi, tanto me lo fanno comunque, poi la Mabei ha studiato perché con le tardi, è uno dei nostri geni ancora diciamo, funzionante, è quello che ha inventato appunto le materie plastiche, ha inventato il materiale che lubrifica l'acqua, cioè i suoi additivi che permettono di usare il cemento al minimo della lubrificazione sono tali che permettono di avere le resistenze in un giorno, cioè i 28 giorni dell'epoca di Moralini che scopriamo, che noi scopriamo tutte e tre cose, tra l'altro il primo grattacielo di Prato dove è cominciato la sua impresa è stato il cemento armato fatto con i sistemi di colpati, di questo non ne parla nessuno perché adesso non l'ha. Comunque con le parti ha messo a punto tutta una serie di nell'ambito di una società che si chiama Mabei, la quale ha sviluppato tutta una serie di produzioni catodiche. Ce ne sono altre società, tutte italiane, che lavorano in tutto il mondo, meno probabilmente a Genova, e che fanno invece le protezioni con i sistemi di tessuto o non tessuto, che può essere aramidico, di vetro, fibre di carbonio, cioè tutta una serie di cose per cui la riparazione si fa anche con materiali leggeri e quindi architettonicamente se vado a riparare strutture delicate come le vetrine delle chiese romaniche è meglio che usi qualcosa che ha la rigidezza proporzionale a quella e non la rigidezza del cemento armato. Quindi tutte queste cose fanno parte dell'approccio. Una cosa che mi ha colpito del professor Saggio è il discorso che ha fatto di alcuni libri dove i problemi del ponte era il come si chiama? Aveva aggiunto il caro ponte e aveva messo sul ponte il ponte. Allora, questo, diciamo, questo non per contestare il discorso, ma ovviamente perché non sono loro le concause, perché il caro ponte l'aveva previsto Morandi, perché siccome sapeva che insegnava la corruzione, il caro ponte c'era. Era in acciaio, era pesantissimo e faceva con una grande facilità anche perché era un rovino. Io l'ho demolito, l'ho tolto, però il suo peso era previsto. Quello che hanno fatto adesso è di alluminio, che pesa molto meno di quello, ma non è un optional, faceva parte del progetto di riparazione, perché in certi posti la cosa migliore è andarci col carro pulito a peso. Non si può usare la bridge, cioè il sistema con il camion, perché la bridge blocca il traffico, invece il carro pulito no, allora, cioè, questo è il motivo che dicevo. In un certo invece c'è un'altra storia. Cioè Genova, se lo sono dimenticati tutti, ma negli anni Ottanta cadeva un filo azzurro a Genova. Io ho detto sono i vari cose. Allora, che succedeva? Che c'era una specie, cioè quelli che abitavano sotto, perché a Genova tutti abitavano sotto, diciamo, non è che solo quello, perché Genova è fatta così, come a Tokyo, c'è qualcuno che parla su Tokyo, anche a Tokyo tutti vivono sotto il ponte. Cioè non si può fare una città stupenda che si chiama Utopia, cioè come dice Thomas More. Allora il museo ha eliminato la caduta dei tiri sulla e la caduta dei tiri sul Polcevera era al costo immediato che c'era e quindi sostanzialmente questi New Jersey che sono un'invenzione non sono americani, i New Jersey da voi sono italiani, cioè sono strutture che inviano il veicolo senza danno per e senza trasmettere al ponte 1, perché il Jersey è collegato con degli ancoraggi, una vettura precostituita, per cui il carico si sposta dal punto nell'ulto di filiale. Ma nella maggior parte dei ponti tutto non è di filiale, perché sono abbastanza stretti per non fare grossi errori. Detto questo, non è più caduto nessuno. Ma questa cosa è talmente poco capita che Piano non ce l'ha messa. Piano se vuole avere Tanto lo fanno molto, non è un problema. Poi la donna, ma quanto pesa? Pesa 600 kg al
mese.
Ma 600 kg al mese, lo può essere così. Però non sono lì. Quindi non è quello il problema.
Certo, questo diciamo è stato una piccola aggiunta,
unicamente perché sempre, anche non volendo, sono quelle cose che vengono dette, ma che poi devono essere inquadrate, come diceva il professor Sassi, in un quadro generale. Quello che lui ha stigmatizzato è il fatto che per anni nessuno ha detto niente. Cioè, quel discorso che io voglio ricordare, ma il fatto che il Ponte Morandi è l'unico collegamento di una città di 600.000 abitanti, è l'unico collegamento da est a ovest della Francia, se lo erano dimenticati. Ve l'ho detto che stavamo facendo. Cioè, la società autostrade originaria è nata per distribuire l'azione dello Stato nel territorio. Perché l'autostrada è nata per fare la strada del sole, Milano, Roma, Napoli. Dopodiché, siccome l'ha fatto in passaggio, l'ha fatto in Monte Greco, gli è stato affidato l'incarico di rendere mobile l'azione. Gli è stata affidata una rete di 3.000 chilometri circa, che serviva a collegare finalmente in modo moderno il nostro sud. E allora le autostrade principali erano al nord, fruttarono un pacco di soldi, perché erano molto trafficati, con quei soldi sono state costruite le autostrade al sud. Cioè, autostrade pigliavano i soldi e ha fatto la Bologna, Ancona, cioè tutta la Liguria, tutta la Lago di Bari, tutta la Baritana, tutte le autostrade che nessuno avrebbe fatto perché dovevano essere finanziate dallo Stato. Invece sono state finanziate dai pedaggi. Dopodiché qualcuno ha deciso di metterle, e quindi c'è qualcuno ragionevolmente per fare, diciamo, cassa e affidarla a dei pedaggi, che non è sbagliato, perché in molte parti del mondo hanno i pedaggi in più. Qual è stato, diciamo, tra virgolette, un errore, se vogliamo vedere questo come questo? Visto che siamo ingegneri, ma anche viviamo nel mondo, no? Quando è stato fatto il passaggio? È stato fatto con una convenzione che prevedeva 14 indicatori di qualità che avevo preparato io con i miei figli. I primi 4 sono stati applicati subito ed erano coefficienti della la regolarità delle pavimentazioni, e l'ingegneria, in diverse cose, per cui se le pavimentazioni erano migliori, il tonnaggio poteva aumentare, se peggioravano, il tonnaggio scendeva. Se ci fosse una cosa del genere al Comune di Roma, avremmo già cacciato il FIFA. Allora, in pratica, cosa è successo con questo? Gli altri prevedevano un tasso di incidentalità. Vi ricordate la pubblicità che era mostrata? Abbiamo ridotto tutto il fine di questo, per esempio. Ma sulle pavimentazioni, la tecnologia è entrata alla grande, perché ha fatto 65 milioni di metri quadri di pavimentazioni itineranti con la Sardegna. Le quali, perché costavano il doppio, ma fornivano il bonus, cioè facevano aumentare il pedaggio perché la qualità gradita dall'utente era alta. E allora questo, però tecnologicamente parlando, anche il fatto che tutti diciamo che questo città di tutti, da tutto il Brasile. Allora che è successo? Poi nel rinnovo di costruzione, perché poi i politici, diciamo, hanno un'ottica. Vedono quello che succederà domani, quelli che vedono il dopodomani sono ingegneri, quelli che vedono i 15-20 anni non esistono. Quindi il cambio di. Cioè, è stata fatta l'operazione tutta. Da un lato sono state prese le società concessionarie e sono state, diciamo, ammazzate nella loro fonte di funzionalità originaria. La società concessionaria vive perché ha un'impresa sua. Tutte le società del mondo concessionarie hanno. Perché l'impresa serve a fare il lavoro immediatamente con la massima, e deve essere brava. Quindi io avevo una strada, che è l'impresa che ha costruito la prima, cioè la pulizia di strada che ha costruito la Milano anche nel 1925, è diventata poi una strada, cioè la più grande impresa quasi come un tutto. Quindi questa impresa è stata, cioè, è stato fatto questo. I concessionari non possono avere l'impresa, perché ci guadagnano. Questa è stata l'ottica del ministro, quello che come. Sembrava un certo di Pietro, non so se lo conoscete. Quindi adesso le società professionali, per fare la funzione del lavoro, devono seguire l'iter dello Stato, che è un iter, diciamo, come minimo, cioè, è trasparente, però produce dei prodotti scadenti. Vediamo, io dico, se voi se comprate una casa vostra, se la regala tutti, andate e cercate di trovare tutto, no? Allora, le società concessionarie hanno un'impresa che deve soggiacere a tutte le regole, che aumentano ogni giorno di più per fare in modo di evitare. Allora, non solo, ma è stata declassata la società concessionaria anche l'ANAS. E l'organo di controllo dell'ANAS, per quanto sia un organo tecnico, è stato trasferito al Ministero. E qui era quello che doveva dare il permesso di fare il lavoro, che era in ritardo, ma che non era dato il permesso. E lo ha dato in ritardo, ma per quale motivo? Non per motivi tecnici. Ma ha dato in ritardo perché, essendo operazione straordinaria, avrebbe portato un vantaggio economico a chi lo faceva. Una cosa assurda, perché la nuova convenzione ha eliminato gli indicatori di qualità, uno dei quali era quello dei tutti, tra l'altro, perché erano battonti, c'erano le gallerie, c'erano le barriere di sicurezza, c'era la segna etica, c'erano tutte le cose che rendono prima una strada, no? E in questo modo, cambiando negli ultimi 5 anni, facevi in modo di migliorare la parte della strada. Questo era il meccanismo che io avevo ideato, il ministro Costa l'aveva preso, poi è stata abbandonata, adesso usa tutto il mondo. Il mondo usa gli indicatori per stabilire la qualità delle cose. Cioè, noi esportiamo idee e importiamo gli altri. Torniamo a noi. Allora, adesso c'è l'ordinaria e normale. La straordinaria c'ha bisogno del permesso e se la fai con la tua impresa devi avere tutta la serie di indicazioni. Questo comporta. Poi arriva appunto il punto finale che tu, che sai tutto, non puoi intervenire. E non solo, ma devi pagare tutto. Allora, però come è risultato? E questo è una specie di bagno di sangue dello Stato. La lettera aperta bisogna scriverla alla Corte dei Conti, questo è il caso perché tutte queste cose che verranno scritte, che sono in uso, che
lo dico,
sono sicili,
l'ho detto, l'ho detto in maniera più campana, ma l'ho detto.
Perché può pagare lo Stato la demolizione di questo ponte. Ma chi ha detto che faccia? Un solo documento. Tutti i documenti presentati sono documenti di autostrada. Perché il Ministero non è in grado di formulare né l'asse formulare, potrà essere che non le faccia sempre l'uomo, adesso lo dico estremamente, secondo me non c'ha una struttura che gli permetta di fare questo tipo di cose, altrimenti avrebbe usato, cioè, posso un numero di persone così limitate fare la sorveglianza solo per parlare di punti di 15.000 punti. Ma di che parliamo? Cioè, sono cose che sono solo l'aspetto formale, no? Cioè, e poi, per poterla fare, pensa di assumere 250 ingegneri e da un pilota, uno rimane sotto il ponte di circonstanza. Questi ragazzi che stanno lì possono andare sotto il ponte di circonstanza. Cioè, perché non fa partire, per esempio, una ricerca finanziata dallo Stato su come si sorvegliano le reti? Perché ormai è tempo di lasciare perdere le persone che le vanno a vedere. Perché le persone... Vedete che ognuno ragiona la sua testa. Io ho provato a unificare le teste con il fatto di fare il manuale che diceva i difetti sono questi, riconoscili, metti nel loro posto, il voto finale è un risultato di questa operazione. Ora, tutto questo che prima si faceva l'operazione, adesso si può fare con le mani. Cioè, bisogna indennizzare la sorveglianza, no? Non solo la sorveglianza, ma anche il modo di gestirla, in modo tale che anche abbiamo adesso due tipi di pubblico. Il pubblico di oggi è il secondo i magistrati è un ladro, bisogna. Tutti quelli che sono i paulisti. Cioè, quelli che hanno detto a Genova, non fermi tutti, non andate nemmeno a ritirare le mutande di lana a casa vostra, sono quelli che hanno paura. Cioè, fermi tutti, non si può passare sotto il ponte del tratto da 8. Cioè il quartiere di Campi sta morendo, hanno preso tutti le cose, perché devono passare sotto al ponte. Guarda, ma scusa, no? Se in realtà nessuno ha detto perché crolla e chi crolla, ognuno ha detto, cioè, l'assessore alla mobilità, io perché ho parlato del comitato, l'assessore alla mobilità, l'assessore al traffico, l'assessore alla sicurezza, poi ci sta la protezione civile, era dentro la protezione civile. Ognuno gliel'ha detto un altro, è un meccanismo. Il ponte crolla, non ha detto nessuno. perché nessuno lo può dire,
o perlomeno
ci sono dei punti. Ma pensiamo alle zone rosse, hanno fatto delle zone rosse che impone per fare danni dovrebbero volare. Allora gli altri volano, ha detto lui, ma i ponti non volano. Però il pezzo che prendono il capello basta per fare quello che arriva, vedi qual è. Quindi quello che sta più largo è la zona rossa, e nei punti dove si passa semplicemente si passa, quelli si proteggono. Perché gli altri non hanno fatto la manutenzione. C'è un dato di fatto. Australia ha speso di tutti 15 anni, non è che tu sia la mia, ma ripetiamo, ma Australia ha speso 108.000 euro al chilometro per la manutenzione. Lo Stato ne ha speso 18.000. Allora noi vogliamo fare l'autostrada allo Stato. 108.000 euro. È molto di più di quello che devo io. Cioè, probabilmente, diciamo, le cose oggi costano di più. Io spendevo milioni, quindi non spendevo più di 200 milioni al chilometro. Ne spendevo 180, una cosa così. Cioè, voglio dire, è tutto quanto burocratico. Cioè, si sta parlando di una cosa, cioè, tutti parlano di una cosa che non conosco, secondo cose che hanno sentito dire, ma poi cioè, è proprio... Cioè, e quando sono stato con te, i ragazzi stavano guardate le fonti, stavo parlando di questo di tempo fa. Il telefonino è una fonte immensa di conoscenza, però bisogna dirlo con due pinze, nel senso che c'è anche una fonte immensa di cavolate, cioè dovete avere una formazione vostra, forte, che vi permette di camminare dentro le cavolate in modo da non attirarle quando sono fatte. Perché ogni cosa che voi leggete deve essere guardata in modo critico. Perché è questa l'ottica che deve avere uno che valuta un centro. È un po' l'investigatore della... Cioè, nel campo della medicina, il gerontologo è particolarmente, versato nella fase della valutazione della malattia. Cioè, è un internista della medicina. E poi deve avere gli strumenti, quelli che dicevamo prima, cioè una gara internazionale su come si gestiscono i chiaramente i settori da usare non sono quelli che sono da creare e quindi oggi sono deterministici, richiedono la laurea e una specializzazione per capire come funziona e chiaramente non ci sono mille persone che lo possono fare, oltretutto non ti dicono niente perché dicono sta male, allora che fa? E che malattia c'è? C'è un mal di mente, l'internista scopre magari che tu c'è un'allergia che non so se si possono aprire questo. Comunque bisogna anche formarsi le persone che poi valutano. Questo è quello che diciamo di
la domanda di potenziale di conduzione. Ma nessuna dei potenziali di conduzione che non è utilizzata.
Non è utilizzata niente. Voglio dire, c'è tutto. Vada in internet e troverà quella risposta. Però la vita finalizzata alla traduzione che devo dire dei copitelli. E ci dà la pure quella.
L'architetto Alessandro Scaletti, una domanda, prego il microfono.
Io più che una domanda volevo dare un mio contributo, innanzitutto allora io sono pienamente d'accordo con quello che è stato detto adesso. A mio avviso però credo che a cercare di essere un interlocutore, diciamo, che possa avere l'autorevolezza per poter parlare con quello che è la politica e con quello che è questo settore. A mio avviso, ovviamente aperta la produzione, è uno strumento, però io sono convinto che la necessità professionale non posso spiegare il ruolo di direttore tecnico della società di ingegneria e condiviso pienamente tutto questo che è stato detto in generale Carolina, perché anche non si può fare dei seminari per il consolidamento di grandi strutture e praticamente ho sentito parlare di legislatori di così come lo vediamo rappresentato. più che certo che ci siano gli strumenti per tenere in piedi un'opera concettualmente ben progettata come quella del Ponte Romano. Ciò nonostante, come invece a questo punto le mani per dire dell'interlocutore e l'amministratore del sindaco Bucci, che in questo momento è più giusto. Il sindaco Bucci deve poter avere un tavolo, un confronto con persone come l'ingegnere Camomilla. Ma l'ingegnere Camomilla non può essere un contraddittorio con una platea come quella di oggi, in sede di scelti, per avere la possibilità di confrontarsi con persone della sua stessa relazione professionale. Perché sinceramente ripeto, io da architetto, che ho fatto il direttore tecnico della società di ingegneria, sono preoccupato di sentire i vari ingegneri Camomilla che mi hanno convinto dell'esattezza del loro, ma non ho gli strumenti, culturali, abbiamo detto così, per poter anche un contraddittorio di allora il problema è che occorrerebbe, siccome il buon senso di persone che certamente l'hanno preso contatto perché nella loro formazione culturale hanno in mente che quello che è stato detto oggi sia ragionevolissimo e non vedo nessuno che possa contestare questo tipo di ragionevolezza, però chiaramente questo messaggio va portato al tavolo dell'amministratore, della politica, con l'autorevolezza dell'università o delle università, che si devono far carico, a mio avviso, di essere, diciamo, il punto di contatto con questi altrimenti come fanno a prendere le decisioni? Come ha giustamente osservato il direttore Camomilla, ognuno dice, ah qui facciamo la bella storia rossa, nessuno la metterà neanche la propria manchetta, perché non c'è nessuno in questo momento si sta prendendo la responsabilità di dire chi ci si può andare o non ci si può andare. Tanto meno che si dà la luce. Sono assolutamente io non posso, ripeto, essere in corte con tutto il fatto con la verità anche al professor Pecci fin dal primo momento, dalla prima donna che lui ha fatto vedere, sono assolutamente convinto che la città era ragionevole per Genova, ma per tutti noi, per la collettività, sia quella di destinare prima possibile un collegamento essenziale, strategico per tutta la nazione, che in questo momento va in due, tutti i contatti con Francia, che sono stati dicendo, ma Francia è completamente tagliata fuori.
Allora, altri interventi? Bene, io vorrei chiedere un'ultima cosa allora all'ingegner Camomilla, raccogliendo quanto ha detto l'architetto Alessandro Scaletti, quindi non volendo deviare, perché dobbiamo andare dritti proprio sulla strada.
Io avrei le immagini però.
Ah, ecco.
Magari prima di questa chiusura di Camomilla, che immaginiamo molto ricca, mi piacerebbe far vedere le immagini molto rapidamente, anche perché siamo di fronte agli studenti e credo agli studenti questo piccolo ripassino sia molto utile. Questa immagine, guardatela con attenzione, mi piacerebbe interloquire con voi, perché c'è un particolare nascosto, è un'immagine criptica che va capita, se no non si capisce nulla. Qual è il dettaglio nascosto di questa immagine? In genere io con i miei studenti interloquisco, mi metto a fare un giochino, c'è un dettaglio pazzesco e basterebbe questo dettaglio per rivelarvi tutto. Con la figura della Sineddoche, il dettaglio che nasconde tutto. Allora, non possiamo fare il giochino. Qualcuno ha un'idea di qual è questo dettaglio che io ho in mente? Riceverà un caffè in omaggio. Neanche le mie laureande, che sono allenate a questo gioco, Claudia, Elsa Iadarola, laureate, ve lo dico io qual è il dettaglio. Il dettaglio pazzesco è la data, figli miei, è la data. Guardate la data, domenica del Corriere, 64! E 3 anni prima. Questa immagine non è l'immagine di cui tutti possiamo pensare dell'opera realizzata che Saraga si inaugura, ma è un'immagine fatta 3 anni prima. Al di là di questo, che diciamo è ininfluente, da questo punto è assolutamente ininfluente, la cosa importante è capire in che tipo di momento storico siamo. Siamo in un momento storico di grande fiducia nel paese, di grande, cioè un'epoca storica completamente diversa. Quindi il paese, attraverso la Domenica del Corriere, lancia la salvezza di Genova, perché questa, il viadotto è la salvezza di Genova. L'Aurelia attraversava la città, i moti articolati del tempo attraversavano la città era soffocata, e praticamente lancia questa promessa nel futuro nel 64, 3 anni prima, e l'opera si realizza, diciamo, puntualmente
in
3 anni. Quindi vi rendete conto di che cosa parliamo. La situazione è questa. Vi ricordo i due fatti fondamentali della situazione: da una parte si attacca al viadotto e dall'altra entra nel tunnel. E poi altri fatti molto interessanti. Questa è una delle visioni belle di questo viadotto, che vi fa capire perché l'opera è un simbolo di Genova, è un ponte amato dai genovesi. Al di là della poche ore dal crollo, c'è stato questo bellissimo intervento di un scrittore genovese, che ha scritto sulla stampa un pezzo bellissimo per far capire quanto quest'opera era sentita dalla popolazione di Genova e quanto era un simbolo vero e proprio della città. E quale simbolo se non questo? Ecco un'altra visione. Oh, questo è il momento della costruzione, di cui non mi permetto mai di dire niente di veramente tecnico in una platea di ingegneri di fronte a Camomilla, diventa, ma chiedere a lui conferma, ma sostanzialmente, da quello che io ho potuto capire leggendo con attenzione la relazione di Morandi, che è il documento fondamentale, l'opera ha due comportamenti dal punto di vista diciamo statico costruttivo. Un comportamento nel momento della costruzione, che è un tipo di comportamento, è un secondo comportamento nel momento della chiusura dell'opera, e soprattutto in quello che Morandi parla, la parola di omogenizzazione, in maniera che tutto si comporti con un sistema elastico. Questo è abbastanza interessante, perché il famoso logo e immagine che simboleggia il sistema bilanciato, illustra, diciamo, interpretato da chi si occupa anche di critica di architettura e che deve trasmettere, diciamo, semplicemente alcuni concetti, in due parole è molto più assimilabile a una macchina che a una vera e propria struttura. In qualche maniera è molto più vicino a una gru del porto che ha una piramide e una montagna. Il suo essere macchina, quindi descritto come sistema bilanciato, è anche quello che contemporaneamente porta alla necessità estrema di un controllo della struttura, e certo di un non sovraccarico, come è avvenuto. Questa serve per capire tante cose, tra cui quelle che sono state dette sulla semplice follia dell'ipotesi di distruggere tutta questa struttura. E queste sono immagini molto interessanti, perché ci fanno capire come funziona, diciamo, come funziona la costruzione. Viene costruita per, diciamo, pezzi di 5 metri ciascuno, 3 o 5, adesso non ricordo, di 5, e viene costruita a sbalzo. Quindi lo schema statico che Morandi ci ha illustrato anche lui nel filmato non è assolutamente lo schema statico del momento della costruzione, che è completamente diverso. Questo discorso dello sbalzo è addirittura impressionante se si guarda questa foto, che è una delle foto più istruttive che ci possono essere. E cioè, cosa vediamo? Vediamo il pilone 11, in cui sono già arrivati gli stralli. Il pilone 10, che ha uno sbalzo di quasi 70 metri, ed è uno sbalzo in costruzione. Fa semplicemente ridere questa cosa che è stata ricordata da Camomilla, dall'ingegner Camomilla, di questo non si sa bene come e perché, diciamo, sfollamento degli abitanti, sulla base di una situazione di oggi molto più sicura di quella del momento della costruzione. Ma molto più sicura oggi. Guardate in che tipo di situazione, guardate questa foto, guardate in che tipo di situazione è stata costruita quest'opera, che tipo di rischio dovuta a uno sbalzo incredibile. Ma tutto in qualche maniera è collegato a quell'immagine del Corriere della Sera, della Domenica del Corriere. Tutto è collegato a un momento di grande fiducia nella tecnica, nel progresso, nell'industrializzazione, nel futuro. Tutte cose che sono completamente, diciamo, svanite. Volevo poi sottolineare un aspetto fondamentale che emerge molto forte dalla lettura della relazione del professor Morandi. Il sistema com'è costruito? È costruito con due sistemi di fatto. Un sistema in opera, ovviamente le pile che crescono in questo sistema a sbalzo. E poi queste travi precompresse di tutte di 36 metri che vanno da pila a pila, sia sui piloni, diciamo, non bilanciati, per capire così, sia nei piloni bilanciati. E questo sistema sono delle stelle Gerber, credo che si chiamino in un termine tecnico, tutte di 36 metri, tutte precompresse, tutte che arrivano dal cantiere. Pensate anche soltanto portare 36 metri di trave, portate e messe in opera con un sistema particolare di cui Morandi dà il credito all'ingegnere che l'ha inventato, e che semplicemente saltano, essendo appoggiate, nel caso accada un elemento, diciamo, come quello che è accaduto. Tant'è vero che al crollo della pila 9 sono saltate a destra e a sinistra le due travi Gerber, ma senza sostanzialmente intaccare il resto dell'opera. E un altro, diciamo, ragionamento che è molto importante fare per far capire perché la distruzione è stata molto minore di quanto possa essere, b, perché il resto del ponte non è stato, diciamo, sollecitato e non è stato lesionato dall'operazione, e del perché in fondo ci sono stati anche solo 43 morti, che è un numero in fondo nella tragicità dell'evento relativamente esiguo, proprio perché era un sistema modulare, un sistema pensato appunto dall'ingegner Morandi. Credo che queste cose, in via del tutto riassuntiva e comunque anche una platea che deve anche essere informata, possono essere utili. Grazie.
Questo supplemento di immagini e di considerazioni.
Volevo fare un piccolo commento sulle immagini di Sarto, perché quelle parlano della mia giuventù, perché il fatto che oggi si parli di calcio
appunto di cattive condizioni. Voi non solo avete fatto creare la parte senza avere il basso, che chiaramente erano retti da un acciaio provvisorio, non è che erano senza, ma adesso lo senza okay. Tolto poi. Ma avete visto che il calciastrutto lo portavano su con i gruppi? Cioè, nella costruzione di Bologna il calciastrutto si faceva con rondelli, cioè praticamente con sistemi a teleferica, perché il getto doveva venire dall'alto. Qui non si poteva fare una teleferica che gettasse al di sopra di 90 metri, si voleva una montagna. Quindi il calciastrutto che hanno fatto lo portavano su con i secchioni. Quindi non era tanto male. Cioè, se adesso andranno a verificare, troveranno che è buono. Cioè non è solo un cantiere intelligente, coraggioso, deciso, ma anche sicuro nelle durabilità dell'epoca. Cioè c'è dentro quell'energia vitale che contraddistingueva l'Italia del boom, praticamente. No, questo, io non avevo fatto caso. Sergio me l'ha fatto capire, io avevo visto quell'immagine del Corriere, ma credevo che fosse un'immagine all'apertura. Invece sconvolge quella era il disegno di quella
Molino.
Molino che ci credeva, tanto oggi si vede la foto del Timone Ventura, la foto di uno di cose. Cioè in pratica il futuro dell'Italia, ma cos'è? Demolire tutto. Avete visto che il borgo del Pocevera era una trincea di terra? Il Pocevera non era protetto. Avete visto come è oggi? Quello che abbiamo detto, però abbiamo fatto noi per proteggere il Pocevera. Quindi era un altro mondo. E allora, andando dietro a quello che diceva il professor Salisti, è il pubblico che non funziona più. Perché il pubblico dell'epoca ci credeva negli ingegneri, capito? Cioè, tutte le volte che il pubblico ha creduto negli ingegneri sono nati gli oggetti stupendi. Pensate alle cattedrali vuote. Ma chi le faceva le cattedrali vuote? Le facevano gli ingegneri dell'epoca. C'è il libro I Pilastri della Sassista, il libro che racconta delle famiglie che facevano i costruttori di cattedrali, che erano gli ingegneri che sapevano come si faceva, ma trovavano lavoro, perché c'era chi gliele faceva fare. A quell'epoca.
Beh, diciamo che erano ingegneri e architetti insieme, ecco, dai. Vabbè, adesso questa, almeno su questo fammi allora, intervenire. Diciamo che,
cioè, allora, io ho detto, quando ho visto quell'immagine di ho detto ma. Allegi, quella è mica leonardesca.
Certo, è l'uomo.
Perché Morandi, che insegnava qua dentro, era un architetto ingegnere, perché non pensava solo alla bellezza del funzionamento di Italia, pensava a tutto quello che ci voleva per fare. Cioè, perché non è mica. Chiaramente per far questo c'aveva collaboratori, calcolatori, collaboratori materialisti, l'impresa stessa, e quindi è veramente. Vedere questo, vedere cosa significa, e pensare che qualcuno che non capisce niente, che non ha visione del futuro, che non sa quali sono le conseguenze, solo in base a delle frescate, per esempio io voglio fermare un attimo di più. Su internet, se andate a vedere, c'è qualcuno che dice guardate i cinesi come costruiscono un ponte in una settimana, giusto? Usano il sistema di Morandi per lavare qua, cioè l'hanno copiato da noi, mica di noi. Però loro lo guardano quello che. Noi non lo guardiamo più, perché decidiamo di fare delle cose senza sapere come. Allora, questa lettera l'ho mandata a Pucci, è sbagliato Pucci, perché io la mandai ai 18 di lettera a Pucci. Sai che fa lui? Mi risponde con il risponditore automatico, mi ringrazia, che era il grosso contributo che io darò al futuro del mondo, eccetera, eccetera, e lo fa un computer, perché anche questo era un sistema che usava il nostro sistema di tre tipi. Siccome arrivavano le raccomandazioni da tutto il mondo, prendevamo solo due libri, ma andavamo e erano tutti raccomandati. C'era la lettera per la risposta, raccomandazione di primo livello, di secondo livello, di terzo livello. Erano tutte automatiche. Ogni giorno venivano, ma però adesso i pucci della situazione non le usano, cioè no, quello che gli arriva non lo guardano. Tutto qua, è un vostro compito, dovete ammazzare tutti. Questo è buono. Cioè devono vedere. Il fatto che noi oggi siamo lì, abbiamo detto queste cose rimangono agli altri. Tra 10 anni voi sarete presenti e in base a quello che è successo, quelli forse ci hanno ragione oppure quelli ci hanno frescati. Ma io non credo.
E allora in questa direzione, avendo parlato all'inizio di neurotecnologia e della necessità che ha il Paese di creare corsi in questa scienza, che è questa disciplina, però tecnologia, e questa facoltà potrebbe lavorare in questo senso, diciamo una cosa, diciamo che il fenomeno che nasce sul ponte di Genova non si esaurisce sul ponte di Genova. Noi dobbiamo risolvere attraverso uno strumento di crisi e trasformare in valore per il paese e per Genova quello che è successo lì. Quindi dobbiamo lavorare in questo senso. Ad esempio, veniamo a Roma. E allora, a Roma noi abbiamo un ponte che è quello più a rischio di tutti, no? Che è il ponte delle Belle Arti. Brevetto anni lì, che è costruito dall'impresa Forchetti, 107 anni fa, che è il primo ponte con arcosivo in cemento armato a Roma. Quindi, voglio dire, se noi non interveniamo con le tecniche della tecnologia su quel ponte prima o poi, è un ponte, quello lì, che necessita comunque di vedere tutti questi fenomeni che ho visto sullo stato dell'acciaio. Quindi Roma su questo ponte, lo sapete, quello che va a Piazza Montegraffa, ovvero a fila Viale Mazzini, dove c'è la grande struttura di Ucraina. Il fenomeno è diffuso su varie strutture in tutta Italia e diventa molto importante adesso questa lettera del professor Saggio, che probabilmente mandarla a più interlocutori e fare quello che possiamo fare, perché altrimenti poi alcuni, no, criticano queste iniziative, dicono voi parlate tanto, alla fine di tutte le cose che dite non riuscite a modificare nulla della realtà. Ecco, allora evidentemente ha anche ragione la moglie di Lino, che in una certa misura che ti consiglia di non fare la malattia. Però invece, noi un po' una malattia ce la facciamo in realtà, e quindi cerchiamo di fare quello che possiamo fare e cerchiamo di arrivare dove possiamo arrivare per invece interrompere questa sciagura che produrrebbe tutti i disastri che abbiamo visto. E una cosa, una considerazione che possiamo fare è anche quella che devo dire che finora non ho visto che sia stata una mano qui nella nostra sala del chiosco della facoltà di ingegneria, che in contraddittorio sostenga un'opinione diversa. Okay? C'è ancora, forse, sono ancora un paio di minuti no, per dire avete detto tutte stupidaggini, no? E questo potrebbe anche essere, da un punto di vista statistico, ragionevole, però mi pare che questo non è successo. Quindi, prego. Luciano Danieli, prego Luciano.
Qui non ci sono problemi, non vengono in facoltà a registrare informazioni di questo tipo, ma sono
doppio
scatto.
Ecco.
Ci sono. Quindi, no, queste opinioni ci sono nelle grandi società, per esempio, e questo è un grande motore di opinione. E quello che è un'operazione di salvataggio di emergenza è diventato un grosso business, è un enorme business, e non dimentichiamo l'importanza del PIL in questo momento, in tutto questo Balcano, la finanziaria eccetera, fa PIL. Quindi è un peso importante. Ci sono anche tra professori di università, sono anche tra membri poi destituiti dalle commissioni ministeriali quindi ci sono, ma se peggio un pochettino, cioè in realtà io ho l'impressione, non essendo né un tecnico né un architetto, che ci sia un po' un'attitudine un po' vergognosa,
però qui non sono venuti io.
E poi voglio aggiungere un paio di cose a quello che ho sentito prima, a questo punto di chat, sono ovviamente anch'io schierato per cercare di salvare questa cosa. Voglio dire che in un certo senso non basta guardare questo caso del ponte, un po' c'è il territorio. Cioè, c'è una teoria che può vedere, questo per dire il resto, che senso ha progettare un ponte per mille anni? Come sarebbe l'alternativa al ponte?
Chi ci crede? Ma anche chi crede?
Dietro alle spalle, se si va dietro alle spalle, c'è il Ponte Nero, un progetto che
è stato arrivato
a fruire il traffico pesante da attraversamento di dietro, che vuol dire anche declassare i morandi del monumento che ha attualmente, e quindi dedicarlo alla città, come una pensata. Che senso ha fare un ponte nuovo che potrà mirare la città per cambiare continuamente? Per esempio, e poi sul prima una domanda che vorrei chiedere riguarda non si può fare, non si può portare le macerie
per mare.
Qui abbiamo un commissario che può fare tutto.
No, io non ho fatto vedere la mia ultima immagine. Il commissario non può fare niente. E questa è la cosa fondamentale. Mm. Cioè, hanno fatto tutto quel, ci hanno messo mesi per fare il decreto, eccetera. Se tu leggi quello che può fare il commissario, non può fare niente. Cioè lui deve fare, deve seguire tutta una serie di regole. All'epoca degli antichi romani, se succedeva un casino, chiamavano il dittatore, no? Si chiamava il dittatore, non c'aveva un connotato negativo. Era uno che prendeva in mano le redini della Repubblica e diceva, la Repubblica, il Senato, e diceva, sentite quello che si diceva, cincinnato. L'hanno chiamato che stava ai campi, è andato, ha fatto uno sfracello e poi è tornato ai campi. Allora noi scriviamo a voce,
non si potrà fare perché si bloccherà la corruzione, si bloccherà, andrà in città.
Ma infatti noi insistiamo a dire questo, perché secondo me non riusciranno nemmeno a demolirlo, capito? Cioè il ponte si difenderà in lui, il ponte per me è vivo, come è una macchina, ma è una macchina che cioè, per farti distruggere lo sperà, ricordate sì, il duello. Di quei due, l'autotreno che gli andava il primo, l'autotreno cade nell'urlone, ma urla impregnato. Perché si difende? Perché questo ponte? Ormai è connaturato con il capito, adesso non sono una ministra, ovviamente, no? Però avete detto voi stessi, è il simbolo di un'epoca. Lo sai qual è l'edificio più zero tecnologico del mondo? L'infante. Perché l'infante? Perché da tempo dei piedi romani è diventato sempre la chiesa, no? E quindi gli hanno pregato un po' di bronzo per salvare la confessione del San Pietro, però è rimasto abbastanza
anche quando troppo.
Sì, ecco, stavo da arrivare. Cioè, tutte le moschee sono copiate da Santa Tomba, hanno aggiunto 4.000 reti e poi hanno fatto la moschea blu tutte quelle altre, perché Santa Tomba è copiata da Franco. Ok, adesso voglio dire, molte volte la teoria del conoscimento ci permette di utilizzare in modo diverso un oggetto che non è nato come un altro. Allora, vabbè, dice, qui non c'è nessuno che protegge, ma perché non protegge? Perché nessuno ha il coraggio di andare contro.
Alle due giorni fa, no? È stata un'informazione incredibile, che le persone scolari, le proprietarie
di appartamento,
guarda, gli hanno detto, io parlavo con i professori che
quindi, in questo senso, due
mezzo
pagato, diciamo.
Sì, ma gli hanno offerto, cioè come quando dicono che ci vorrà due anni o un anno per farlo, gli hanno offerto una cifra con la quale si compra un appartamento sulla riviera, che non è loro però, cioè chi li paga questi soldi? Cioè, diciamo, lo Stato dovrebbe sovvenzionare la costruzione perché poi pensa di rivalersi con il concessionario, ma certo non per pagare gli appartamenti. Il concessionario gli dice, ma chi ti ha detto di buttarli giù? Io non li avrei buttati giù, per esempio. Forse per questo non si può la quei signori che pensano di prendersi la casa di Roma, non saranno più utili, e quei soldi lì non li arriverà nessuno, perché al limite possono avere il permesso, ma non il prezzo di una casa che non vale niente allora, perché prima cioè, è il mercato che dice la cosa. Sono offerte di tipo elettorale continuo, anche la sono bugie, sono balle, sono balle, balle spaziali, tutto quello. E poi si può dire, ma tanto non è che cambiamo le cose in questo modo. Secondo me sarà l'opinione pubblica dei genovesi che alla fine gli diranno a tutti.
Bene, allora grazie a questa non sei mandinista, ma hai animato insieme a Valentino Saggio anche il ponte di Genova, è diventato una creatura. Chiamiamola come vogliamo, dei cavalli di forza, troviamo altre metafore, eccetera, ma comunque è vivo. E allora speriamo che lo rimanga.
Chi vuole firmare la lettera è qua, anche come documento personale la tengo.